parte
vieni qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ma tu dici?
Io ci andrei volentieri.
Non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Caro Giuseppe, caro Palenzo, buonasera.
Buonasera a te e tutti i radioascoltatori.
Allora, quella che sentirete fra poco, caro Parenzo, ci sei innanzitutto? Sei arrivato a destinazione?
Sì, sono sbarcato adesso a Roma.
Allora, quella che sentirete fra pochissimo è la voce di...
No, fammi incazzare. Perché c'ho tante robe qui, che devo dire, signori, un sacco di roba abbiamo oggi.
Sì, lo so, sono pronto.
Sono nero oggi, nero.
Bene, buono, ottimo.
Nero!
Allora, la voce che sentirete fra pochi istanti è quella di un ministro della Repubblica. Il ministro si chiama Marianna Madia.
Appunto.
Pochi giorni fa, ministro della funzione pubblica, pochi giorni fa, di fronte ai giornalisti che chiedevano delle cose, facevano delle domande normali come fanno tutti i giornalisti, ci possono essere domande più intelligenti o meno intelligenti, ma questo non sta a noi giudicarlo, no? Rispondeva in questo modo,
Sapete perché io non rispondo? Non perché non voglio rispondere alle vostre domande, perché si risponde a tutti. Perché secondo me questo non è un giornalismo di rinnovamento. Scusatemi.
L'espressione è meravigliosa. Questo qua non è un giornalismo di rinnovamento. Sicuramente la Madia non considera giornalismo di rinnovamento quello di Chi, settimanale della Mondadori, diretto da Alfonso Signorini. Di cosa si sta parlando? Perché non è che le cose che escono sul web, che diventano virali sul web, le conoscono tutti, no?
Anzi, certo.
Sono una minoranza del paese. Il paese vero, il paese reale non è quello che è sul web, su Twitter, eccetera, eccetera. Quella è un'altra roba, è un'altra roba. Per cui spieghiamo, il settimanale Chi, edito da Mondadori, diretto dal signor Alfonso Signorini, pubblica due pagine con delle foto. Marianna Madia ci sa fare col gelato, titolone. Che la gag di Crozza Renzi che dà lo zuccherino a una sua sosia sia stata di ispirazione. In ogni caso, a Roma il ministro con il marito Mario Giannani si concede una, puntini puntini, pausa di piacere. E ci sono queste foto in cui la Madia, come dire, succhia un gelato, lecca un gelato, come farebbero tutti all'interno di una macchina. Ci sono delle foto con gli occhi chiusi. Insomma, l'allusione l'avete capita, qual è l'allusione sessuale? Non è troppo complicata l'allusione sessuale.
Il titolo vergognoso, cioè spiega.
Ma vergognoso lo dici tu. Vergognoso lo dici tu.
Certo.
Lo dici tu. Allora,
ma mi sembra abbastanza,
io dico solo una cosa,
No, non ti sembra allusivo, volgare, provocatorio?
No, volgare no, ma assolutamente no.
No,
ci sa fare col gelato, ma
ci sono più limiti.
È Chi?
Ma cosa vuol dire?
Non
che
è il Corriere della Sera.
Ma cosa vuol dire?
È Chi, esiste anche questo.
Ma che
è
significa?
È un'allusione.
Ma cosa vuol dire, e che allora... c'è anche questo?
Non ho capito. Per anni gli stessi che oggi si indignano.
Guarda, immaginavo,
no,
stai
tranquillo.
Ho sentito tutto il giorno, ma lo immaginavo.
No, ma stai tranquillo, gli stessi che oggi si indignano. Le situazioni sono ovviamente diverse, no? Perché da una parte c'è una che voleva fare il ballo e la canzone sul Calippo. Certo, ma le situazioni che siano diverse è ovvio, è persino ovvio.
E basta, questo è chiusa la discussione.
No.
La signora Pascale, quando faceva il giochino del Calippo, lo faceva, era un bellissimo, ammiccando,
ma
apposta,
lo faceva di
giocandoci
sua sponte,
su di sua sponte.
Certo.
Qui c'è una signora, una donna, un ministro,
beh,
una donna prima di tutto,
una donna,
macchina,
sì, conosciuta,
che si sta
personaggio pubblico,
personaggio
certo.
pubblico, appunto, che si sta mangiando un gelato.
Bene.
Avrà diritto, viva Iddio,
no.
di mangiarsi un gelato,
no.
senza che qualcuno faccia allusioni pornografiche vergognose.
Pornografiche? Perché scusa, il pompino è una cosa
eccolo
pornografica? Non ho capito.
Eccolo.
Cioè, l'allusione del gelato
è
che si fa
incredibile
che
ormai.
Si fa da quando
il degrado è incredibile.
Ma che c'entra il degrado?
Il degrado nel quale anche tu purtroppo stava a sandir ormai.
Ma perché degrado? Non ho capito.
Degrado.
Ma è una
degrado,
battuta
degrado.
È una battuta che si può anche evitare di fare. Ma non,
non
è la fine del mondo, non è la fine del giornalismo. Leggo delle cose pazzesche, ma leggo delle cose incredibili. Come se insomma, strappo la tessera dei giornalisti. Questo non è giornalismo, è gossip. Una battuta,
no, ma non è neanche gossip.
Ma è una battuta.
Ma non è neanche gossip.
Vabbè, non si può più fare nulla. Non
ma
si può
no,
più
ma
fare
cosa
niente.
Vuol dire fare
di
nulla?
Di fronte al sesso non si può parlare. È volgare.
Ma è volgare, ma è una volgarità.
È volgare. Allora, gli stessi che si indignano per anni hanno maramaldeggiato sulle puttane di Berlusconi, sul Calippi e cose varie. Gli stessi che oggi si indignano sono esattamente quelli che per anni hanno maramaldeggiato senza alcuna remora, senza alcun pudore, sulle puttane di Berlusconi, sui Calippi, eccetera, eccetera. Fottendosene della privacy di chi era ministro, di chi non era ministro. Oggi si indignano perché un giornale chi titola in maniera ambigua su una foto
ambigua.
Di un ministro, certo, molto ambigua, ci sa fare col gelato, in cui ci sono delle foto di una che si mangia gelato in maniera schiudendo gli occhi, eccetera. È chiara la relazione col sesso, ma parlare di scandalo, amici miei,
no, di volgarità.
Vogliamo sentire un Brunetta con Giannini, che dice che piagnucola al telefono per averlo in trasmissione. Bellissimo, ieri sera. Piagnucoli al telefono per averlo in trasmissione. Brunetta si è incazzato perché a un certo punto si è messo a litigare con dei pensionati che lo attaccavano. Sì, ma non solo per questo.
Parliamo però di cose serie, un momento, perché non che finora non l'abbiamo fatte, però.
Ma cose... la tua faziosità no. dice che non è seria?
No, ma serie
per favore,
nel senso.
Non piagnucolare più al telefono poi e dirmi devi venire. Come hai fatto
come hai fatto
ieri
questo spettacolo?
Ieri,
per forza piagnucolo
ieri,
al telefono.
Ieri mi hai chiamato.
Allora,
e mi hai detto per favore. Vieni.
Eva Giovannini, andiamo un attimo in collegamento a Milano. Riportaci un po' sulla realtà.
Mettiamo lo scontro col pensionato, vai. Brunetta versus pensionato.
Abbiamo detto che non è giusto che i pensionati al minimo non abbiano il bonus degli 80 euro. Non c'è giustizia.
Il collega compagno, per chi ha votato l'ultima volta? Per chi ha votato?
Sentiamo, io, per chi ha votato lei?
Io!
Per chi ha votato?
Io glielo so.
Che coglione lì!
Per chi ha votato?
Io sono.
Per chi ha votato?
Ma glielo dico anche. Glielo
per chi
dico
ha votato?
Anche. Glielo dico anche, ho fatto
dimmelo,
anche il
compagno,
voto disgiunto.
Compagno pensionato,
quello.
Per chi hai votato?
Non mi vergogno.
Per chi hai votato, compagno pensionato?
Non mi vergogno,
dimmelo.
Brunetta. Io sono critico con il governo Renzi.
Dimmi,
ma sentire
per chi hai
te,
votato?
Preferisco mille volte che ci sia il PD e Renzi al governo
abbiamo
che Berlusconi porta
abbiamo
Italia.
Capito. Allora, abbiamo capito.
Grazie.
Questa sera avevamo invitato,
stupendo,
ed è effettivamente qui,
sì.
Oscar Farinetti, il patron
certo.
di Italy, per parlare di tutte le vicende che lo riguardano, il perché di alcuni scioperi, eccetera. Io sono una persona molto trasparente, Oscar Farinetti lo considero un amico, cioè lo conosco, so che è una persona per bene, so che non ha evaso le tasse, so che è uno che dà lavoro alle persone, uno può contestare.
Investe in Italia,
uno
dà
che
lavoro
può,
in Italia.
Si può contestare quello che dice sempre come di tutti.
Vabbè, certo.
E ogni tanto abbiamo avuto tra di noi dei confronti anche duri su alcune cose, sulla Lega e su altre cose, e mi devono portare una prova che abbia commesso una cosa grave, scorretta, non nella propria vita privata, ma come imprenditore e come uomo pubblico, e dopo magari vado lì e lo strozzo. Ma finora non c'è nulla, nonostante il fatto che su Farinetti moltissimi giornali, organi di stampa facciano inchieste da quando è spuntato fuori come amico di Renzi. Ora, poco prima di andare in onda mi ha chiamato Farinetti e mi ha detto: guarda Giuseppe, c'è un problema. Ciao Oscar, come stai?
Ciao.
Che succede Oscar?
Ah, intanto devo correggerti, gli scioperi non sono mai avvenuti, sono solo state manifestazioni di Covas e altre persone, ma mai nessun lavoratore, tranne tre di Firenze, numero tre, sì, hanno partecipato. Stiamo parlando di tre su 1700, sì, e di tre su 94 Firenze. Oggi che sono venuti di nuovo gli autonomi, non so come chiamarli perché non li capisco, davanti a Italy Torino a fare le solite proteste, a seguire i soliti volantini, i nostri lavoratori, una notizia di un quarto d'ora facile, in esclusiva, sono usciti in massa tutti quelli che lavoravano dentro Italia e dirgli: adesso basta, andatevene, lasciateci in pace, non siamo sfruttati, non sono vere le robe che dite, qui c'è l'80, pensa a distribuire un volantino che ho scritto, dicevano che abbiamo il 20% a tempo indeterminato.
Ma chi lo distribuiva questo volantino?
Queste persone, non so chi siano, sì, Comas, autonomi, non so come si chiamino, e i nostri lavoratori hanno detto: qui siamo all'83%, stiamo bene, non siamo sfruttati, ci piace da matti lavorare da Italy, basta, non tornate mai più. Una bella cosa, perché devo smetterla di difendermi da solo, perché poi è difficile difendersi.
Senti, ma che succede? Perché tu mi hai detto,
e poi non è neanche vero, tanti quotidiani, tanti media, ci sono sempre i soliti, uno, due, tre, c'è massimo, e le solite robe, non è che...
Senti, ma tu mi hai detto però una...
difendersi da cose che non hai commesso.
Tu mi hai detto un'altra cosa però al telefono, che posso tranquillamente dire, la polizia mi sta mettendo in guardia, cioè,
No, ieri è successo che ieri a Genova hanno annullato una roba che avrei dovuto fare, perché
è uscita sui giornali,
ha detto agli organizzatori che c'era un problema di incolumità, cioè capisci a questo punto.
Ma anche oggi c'è questo problema? Ti hanno detto
sì,
anche oggi?
Mi è stato suggerito, secondo me, ma bene, da amici, di togliermi un po' da in giro, insomma, no?
Perché ma come mai? Rabbia.
Cioè toglierti a giro, sai, non fare interviste, non andare in televisione?
Arrivare a sentire problemi di incolumità è una roba piuttosto grave, capito?
Cioè ti hanno detto che rischi la vita?
Ma insomma, no, non rischio la vita, che potrebbe esserci qualche pazzo che è esagitato da queste...
Ma scusami, questo aspetta,
insomma.
No,
però,
ma dico, questo per le campagne
minore
di stampa.
Ma non è un aspetto minore.
Beh, no, è grave.
È grave, cioè...
Ma che vuoi che ti dica? Ieri sera è successa questa roba brutta, insomma, che poi erano in tre a distribuire volantini davanti ai Italy di Genova con tutti i nostri lavoratori arrabbiati. Tre, cioè siamo, cioè è stata montata una roba che non esiste.
Ma chi sono i responsabili di questa aggressione nei tuoi confronti, diciamo, di questa campagna nei tuoi confronti che porta poi alle minacce?
Tutto, è partito tutto da questi tre lavoratori di Firenze.
No, ma io dico all'interno dei media.
Dei
media.
Avete visto qualche trasmissione in televisione, dove però poi abbiamo perfino fatto la pace con quella trasmissione.
Sì, con Paragone, sì,
Mi sono anche incontrato, alla fine ci siamo anche scambiati segnali di...
Però voglio dire, la cosa interessante è questa, cioè tu mi stai dicendo che qualcuno ti dice che ci sono delle minacce concrete, che potrebbe venire in mente a qualche matto di fare qualche gesto in consulto nei tuoi confronti?
Sì, purtroppo siamo a questo punto qua, adesso vediamo.
E che fai? Che cosa pensi di fare?
Analizziamola d'alto, Giuseppe, d'alto. Si sta verificando in generale anche il pezzo che hai mandato prima, dell'altro giorno, alla trasmissione, che si stanno usando dei toni così forti nei media, forti, che poi sai, la gente a casa si agita, la gente a casa è rappresentata da metà dei giovani italiani che non hanno lavoro e quindi sono arrabbiati, ed è assolutamente comprensibile che lo siano, certo. Si stanno anche trovando
gli incendiari chi sono? Oscar, scusa, gli incendiari.
Gli incendiari sono,
magari anche
lato,
noi, anche se noi ci occupiamo di altro.
Non lo so, certe affermazioni troppo pesanti, dette anche dalle persone nelle posizioni chiave. Cioè, io ritengo che da un lato dire tu, Presidente del Consiglio, sei stato eletto dai poteri forti, sia un'affermazione violenta che può scatenare incerti delle robe. Come dire i sindacati non servono più, è un altro errore.
Però Renzi non l'ha detto, i sindacati non servono.
Non l'ha detto lui così, ma magari si può essere che ci sia stata qualche interpretazione.
Però non fare il democristiano, Renzi ha detto che non bisogna più trattare con i sindacati fino all'ultimo secondo, cioè che il governo ha una posizione, guardi i sindacati, eccetera. La Camusso ha detto un'altra cosa, cioè la Camusso ha detto che quello è stato detto dai poteri forti.
Allora, insomma, certe affermazioni oggi bisogna fare attenzione, perché poi i media fanno il loro mestiere e, e interpretano il loro, non sono così molto d'accordo, per esempio sul vostro dibattito prima della Madia, io sto con Parenzo tutta la vita, secondo me.
Ma è un giornale di gossip,
ma in ogni caso c'entra? È volgare. Come sono con te tutta la vita, Cruciani, e tu lo sai, ero uno dei pochi di sinistra a dire che era sbagliato quell'atteggiamento nei confronti di Berlusconi sulla sua vita privata, fatti da tanti, era una roba assolutamente ingiusta.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto con Oscar Farinetti. Voglio capire, per chiudere il discorso su quello che sta succedendo oggi a Torino, su queste cose che ti ha detto la polizia sulle questioni della sicurezza personale, se pensi da oggi, dopo queste cose, di non apparire più in pubblico per un po' di tempo.
Ma probabilmente conviene che faccio così, non lo so, e oltretutto difendermi da cose che non sono vere, perché qui non c'è neanche un minimo di verità, sai, a volte si dice, ma io sono preoccupato che anche gente per bene, gente normale, a sentire queste robe, possa pensare che ci sia qualcosina.
Assumere a tempo determinato è diventato un delitto, assumere anche
noi assumiamo a tempo determinato quando apriamo i negozi e poi nel tempo più breve possibile li portiamo a tempo indeterminato, nei nuovi Firenze e Milano.
Ma c'è un errore di comunicazione che hai commesso dicendo assumerò...
Poi te lo dico, fammi finire questo concetto. Nei nuovissimi, quelli di Firenze e Milano, che hanno un successo enorme, in particolare Milano, e siamo già al 50%, sono passati pochi mesi, e arriveremo nel prossimo anno all'80%, che è la nostra media. Sì. Quindi presente che c'è sempre un 10% di studenti che lo fanno, studiano e lavorano, e quindi non vorranno e non vogliono neanche. E poi c'è immigrati che magari attraverso Italia Lavoro assumiamo, insomma. Però l'80% è un record.
Qualche volta hai detto delle cose eccessive, cioè assumeremo entro eccetera, ti sei lasciato andare.
Ma attenzione, errori ne avrò commessi, errori di comunicazione ne avrò commessi sicuro, ne commetto sempre, ma non c'è questo errore di
qualcuno base vuole
grave.
Che Farinetti, scusa, fammi dire questa cosa a me, Oscar, qualcuno vuole che Farinetti assuma delle persone secondo le regole, tutti dall'inizio a tempo indeterminato, ma non è che si può fare, non è che si può mettere in una condizione diversa rispetto magari ai concorrenti, cioè è una follia,
di più questa simpatia per Renzi gli ha portato più sfortuna che fortuna,
ecco, è vero, ti ha portato
un po' di
problemi, Oscar,
qualche problema gliel'ha portato, perché c'è un clima pazzesco,
adesso nei confronti di Renzi c'è questo clima, sai, oggi ho cercato di spiegare sulla stampa due cose: primo, che non sono un renziano, ma sono
renzista,
che
è complicato,
è una roba molto diversa. Voglio semplicemente dire che non ho l'amore per la persona, semplicemente fin dai tempi non sospetti sono favorevole a questo metodo di cercare più velocemente possibile di risolvere i problemi attraverso l'imperfezione, perché non tutto sarà perfetto nel passato.
E poi adesso pare che la pressione fiscale aumenti l'anno prossimo, ma lasciamo perdere.
Ma le cambieranno. Sai, sono di quelli che pensano che se Matteo Renzi e Landini si sedessero un quarto d'ora, risolvono il problema in un quarto d'ora, perché spesso dicono le stesse cose.
Ci vuole un accordo Landini-Renzi secondo te? Questo è interessante.
Secondo me sì, perché io colgo il Landini, chissà perché, non so, a pelle, un'onestà morale, intellettuale. Poi non sono d'accordo su certe cose che dici troppo forti, tipo se non basta occupiamo, perché detto da una persona moderata come lui, dire occupiamo le fabbriche, poi si può immaginare quelli che devono per forza, per status, essere più radicali di lui, che cosa si devono
inventare. Senti, ma è stato un errore di Renzi invitare Serra alla Leopoldo e farlo parlare come un esponente del Partito Democratico e dire quelle cose lì? Cioè, si poteva evitare la presenza?
Non credo neanche che l'abbia invitato anche lui. L'errore non è di Renzi, l'errore è di Serra aver detto quella stupidaggine, insomma, no? Oltretutto nel posto più sbagliato possibile per dirlo, nel giorno più sbagliato possibile.
Ma si può iscrivere al PD, secondo te è giusto che sia iscritto al PD o no?
Bah, se la pensa così non è sicuramente una posizione di sinistra, finché il PD resta.
Dunque non ci sta che è iscritto al PD,
io sono convinto che anche lui ha capito di aver detto una stupidaggine.
Senti un'altra cosa, ma secondo te alcune trasmissioni televisive, tipo la questione di Report, no? Tu che sei un imprenditore, la questione di Moncler, c'è stato un grave danno a Moncler secondo te? Cioè, Hai seguito questo?
Non so perché io non l'ho vista, non c'ero e quindi non posso commentare, non conosco neanche l'azienda, quindi evito commenti. In generale Report è una trasmissione che fa le robe abbastanza bene, non le fa la cavolo di cane. Dall'altra parte Moncler è un'azienda che è una ricchezza nazionale, è una roba molto importante. Non so commentarti il danno alla cosa perché non l'ho vista e non conosco neanche.
È giusto, che Renzi, secondo me, sì, faccia delle scene per il finanziamento del partito. Beh, a 1.000 euro. Tu ci andrai, tu quanti soldi hai dato in tutto a Renzi fino adesso, se glieli hai dati?
Non gli ho mai dato una lira. E l'altro giorno gli ho detto che sono anche un po' pettito, magari adesso gli do qualcosa, perché sembra che sono tirchio, non lo so.
Dillo una volta per tutte, non farò mai ministro,
3 punti esclamativi, ma non me lo chiederanno neanche.
Ma te l'ha chiesto Renzi, te l'ha chiesto.
Sanno come so io che non sarei.
Però di che te l'ha chiesto.
Il ministro è importante.
Di che te l'ha chiesto.
No, non ti dirò mai le robe così. È una roba, non esiste, ognuno deve fare il suo mestiere, io non sarei capace di fare la politica.
Ciao.
Non è detto che tutti
siano capaci. Ma arrivano minacce di morte alla tua famiglia o no? Questo voglio capire.
Un grandissimo saluto a Parenzo.
Ciao caro.
A me in secondo ordine, va. Ciao. Head out on the highway, looking for
adventure, and whatever comes our way. Ormai è tutto degradato.
Allora ragazzi, qualcuno di voi se l'è dimenticato, ma ieri Parenzo, Vittorione Sgarbi qui alla Zanzara ha sfatato un tabù, perché diciamo la verità, io qui non ho mai segreti per nessuno, per cui il popolo della Zanzara della radio lo deve sapere. Nel mondo della politica, nel mondo dell'informazione, ma non solo nel mondo della politica e dell'informazione, molti dicono la Pascale sicuramente è lesbica. In realtà non è così. E una cosa ce l'ha rivelata ieri Vittorione Sgarbi. Ovviamente è quello che pensa Sgarbi, è quello che crede Sgarbi. Dice Sgarbi che la Pascale in realtà è bisex. E dice anche, questo non lo so, questo lo voglio confrontare con te, che le ragazze
io.
Beh, tu perché non ti interessi di queste cose che appartengono alla.
Ma tu niente,
non te ne frega nulla di queste cose, no?
Aspetti così.
Non te ne frega niente di sapere, come dice Sgarbi, che tutte le ragazze oggi tra i 25 e i 30 anni sono anche un po' saffiche.
Ma
sono anche un po' lesbo. Dal punto
di vista sociologico,
cioè, non ti interessa questa cosa qui. A te ti interessa.
Potrei discutere con la signora Saraceno,
Flores D'Arcai, si interessano queste cose qua.
No,
vabbè, comunque
no,
Vittorio Sgarbi e la bisessualità di Francesca Pascale.
No, io credo che la Pascale appartenga alla generazione delle donne naturalmente bisessuali, che non vuol dire omosessuali. Quello che racconta la Bonnev è brutto, è sgradevole, è volgare, è come la Bonnev, però probabilmente è vero che si sono trovate lei, la Pascale e Berlusconi in un intreccio di allusioni, in cui non è però che questo vuol dire che era lesbica, come dice la Bonnev, era, giocava, no? Io non l'ho vista in azione, ma l'ho vista in reazione. Ho visto in reazione nel senso di un insieme di donne che facevano un incontro in una casa di Berlusconi, in uno spettacolo, eccetera, che erano tutte in qualche modo intorno a lei, la quale le conosceva una per una. Che cosa avessero fatto nell'intimità posso pensare, non lo so, non l'ho visto farlo.
Ti segnalo sempre che è la radio, non bisogna tossire davanti al microfono.
Non bisogna tossire. No,
ma
certo.
Così per informazione. Non bisogna tossire davanti al microfono, poi puoi tossire sotto il tavolo, in bagno.
Allora si assenta uno.
No, ti si gira un attimo,
cioè uno che
è sotto
tu
il tavolo.
Che dici sempre è tutto trasparente.
No, ma è un'informazione.
Uno che tossisce perché sta male,
sì, ma
non
deve
stare.
Ma sotto il tavolo.
Io chiamo Landini.
Ma non so, non davanti al microfono.
Chiamo Landini,
ma non davanti al microfono.
Chiamo Landini, la Camusso, chiamo i sindacati.
Dai.
Landini, aspetta.
Dai, Sgarbi.
Allora, entrava a finire di c'è elettrica, no, ha giocato con te per eccitare il capo, per eccitare il padrone, per eccitare, sì, così. E lui si è eccitato a vedere il sappismo di queste due. Credo che sia plausibile che non se lo sia inventato la Bonnet, ma questo non vuol dire che doveva dirlo, ma dicendo non poteva equivocarlo come un rapporto omosessuale, ma come un modo di compiacere. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Negli Stati Uniti il Partito Repubblicano vince a valanga le elezioni di medio termine, conquistando la maggioranza sia alla Camera che al Senato. A Gerusalemme un palestinese a bordo di un'auto si lancia sui passanti in una via del centro, uccide un pedone e viene ucciso a sua volta. La nuova ondata di maltempo colpisce la Toscana, torrente Sonda a Carrara, migliaia di sfollati, domani scuole chiuse in mezza Italia, anche a Roma. Vertice di oltre due ore a Palazzo Chigi tra Renzi e Berlusconi per modificare la legge elettorale, confronto su soglie e premio di maggioranza. Sì dei parlamentari 5 Stelle alla candidata PD per la consulta. L'ultima parola tocca alla rete. Si vota sulla sfiducia al ministro Alfano. La famiglia Cucchi incontra il presidente del Senato. Grasso, la morte di Stefano non sia vana. Renzi, vicenda che fa male, è stato responsabile. Papa Francesco parla a un corso del Tribunale della Rota Romana e dice la Sacra Rota faccia giustizia gratuitamente.
Ragazzi, per la vicenda del gelato della Madia, ripeto ancora, due foto uscite su un settimanale, chi? Settimanale diretto da Alfonso Signorini, settimanale di Mondadori, due foto in cui c'è la Madia che mangia il gelato con gli occhi chiusi, con le pose
in una macchina per
pose,
i fattacci suoi.
Beh sì, certo, quando uno è in pubblico è il ministro, è il ministro,
era
è un
per
personaggio
i fattacci
pubblico
suoi a
comunque.
Mangiarsi un gelato,
è un
titolo
ministro,
vergognoso.
Ci sa fare col gelato, lei già detto, non
equivoco.
Ti preoccupare.
No,
ci
ma
sa
tu
fare col gelato,
anche tu.
Sto dicendo, non sto dando giudizi. Ci sa fare col gelato. Titolo secondo Parenzo vergognoso, secondo me assolutamente normale e scherzoso, assolutamente normale e scherzoso, ma si può discutere ovviamente, no? Ma non è mica un problema. È incredibile, l'ordine dei giornalisti ha aperto un procedimento disciplinare per le paginate con la Madia che lecca il cono, violazione della privacy e fatti non conformi al decoro professionale. Ma tu ti rendi conto o no?
Non mi sembra sbagliato.
Ma tu lo dici, sì, tu sì. Lo dici.
Sì, lo dico io perché.
Ma vergognati.
Sì, perché
vergognati,
esiste un confine
vergognati,
comunque.
Vergognati.
Esiste un confine.
Sì, confine.
Quella persona non stava prendendo il sole
ma
in topless.
È un ministro.
O come hanno, o come
si possono fare
fanno.
Le foto del ministro
ma
che mangia
il titolo,
gelato o no?
Come impaginata la. Ma no, ma
non
perché non capisci?
Fare. Non si possono fare.
Ma tutto è equivocato.
Mamma
apposta
mia, guarda, difendi ormai.
È fatto apposta
difendi
per costruire un doppio senso
ma
erotico
ma
assurdo,
ma che strano,
pretestuoso,
ma che strano,
allucinante,
ma che cosa,
incredibile,
ma
inutile, idiota. Cioè, questo è.
Vabbè,
non c'è nulla
Giulia,
di che notizia
Torino,
è una
Giulia.
Che mangia un gelato,
fammi
un maledetto
Giulia.
Gelato.
Fammi sentire Giulia da Torino,
ma
dai.
Su,
hai
ma
già
non
detto.
Bisogna distinguere
hai
le
già
cose.
Detto, hai già detto, dai.
Ma hai già
Giulia
detto
da Torino. Hai già detto. Hai detto che vuoi fare un monologo su questo. Fallo, ridillo quanto vuoi, Giulia da Torino.
Dirò
fammi
ancora,
sentire Giulia
Brunetta,
che è
ripeto, ripeto,
ripeti, ripeti
come
le cose.
Con col pensionato, perché ha votato? Perché ha votato?
Non ha mai detto un cazzo sulle altre vicende. Giulia da Torino,
quali
dai, Giulia,
vicende?
Non ti preoccupare.
Ginia, Ginia, non Giulia. Intanto mi stupisco che una persona come Crociani, che mi sembra una persona educata, sicuramente
adesso.
Lo è, e soprattutto di sinistra, conduca una trasmissione. Non è ironico, lo penso veramente, lo
sinistra,
penso, assolutamente di sinistra.
Cioè Crociani
certo
di sinistra.
Certo che sì, come tutte le...
Vabbè,
io,
dai, forza, Giulia, vai avanti, forza.
Crociani è fascista, non di destra, è fascista, e oltretutto è una persona volgarissima.
Sì.
Quindi sulla faccenda del gelato sono assolutamente dalla parte del signor
Bene.
Parenzo.
Poi?
Bene, cara, grazie.
Altro?
Avrei finito. Bene. Avrei finito.
Arrivederci. Ecco. Buonanotte.
Ho sentito. No, adesso tronca.
No, tronca, vai, ti ho chiesto. Vuoi...
hai trovato
Giulia.
Quella che ti bastona.
Ah, bastona, Giulia. Signore, vai avanti. Vai avanti.
Ma vai. Avanti,
ma che ne so,
non
volevi andare via.
La voce che non mi intimorisce.
Ma guarda, che ho detto di andare avanti. Ma ti ho detto di andare avanti.
Ma sto andando avanti se lei mi lascia parlare.
Ma sei tu che ha detto, hai detto
naturalmente gridando, non so fare altro.
Vai.
Allora, un mese fa, sto andando avanti, lei ha detto molto che forse avrebbe cessato la trasmissione e non vedo l'ora, non vedo l'ora.
Ma non ho capito che cosa l'hai detto, scusa?
Lei un mese fa, se non ho capito male,
no, sicuramente ha capito male.
Ah, peccato.
Certamente ha capito male. Ma che cosa? Non
perché
ho capito ancora.
Ho sentito dire che lei avrebbe cessato la trasmissione.
Cessato la trasmissione, esattamente. No, il cesso lo uso per altre cose, signora Giulia. Guardi, sì, il cesso lo uso per altre cose. Non ho mai detto quello che lei pensa di aver sentito.
No,
dunque, si sturi un po' le orecchie, meglio.
Ecco,
sì,
faccia non vedevo l'ora.
Ecco,
non...
si sturi le orecchie, se vuole le do una mano io.
Manda avanti solo il signor Parenzo.
Sì, sicuro.
La trasmissione.
Un trionfo.
Andrebbe grazie, molto meglio.
Un trionfo,
molto,
guardi.
Molto
parlare.
Frotte
lasciala
di ascoltatori.
Lasciala parlare.
Frotte di ascoltatori.
Parlare. Frotte di ascoltatori. Certo.
Frotte di ascoltatori. Guarda, trionfo pazzesco. Antonio da Roma.
Male.
Antonio, ma chi la tratta male? Ha parlato quanto voleva. Giovanni da Roma, anzi. Giovanni prima, Giovanni, poi Antonio.
Sì. Giovanni. Ciao, Giuseppe. Ciao.
Dimmi.
Allora, niente, guarda, io per me quella del giornale di Gossip è un'operazione meritoria, io non leggo queste robacce qua, però mi sembra un'operazione meritoria perché mette, come dire, in risalto la figura, quella umana, no, di un ministro, cioè di una persona così al di sopra delle nostre vite comuni, no? Quindi già questo mi sembra meritorio. Poi il titolo,
non ho capito niente, però lo assicuro.
C'è una
Giovanni.
Persona allora, qua dietro il vetro, fallo passare.
Aspetta,
pure.
Aspetta, perché c'è la pubblicità. Tanto,
sì, ma
dai.
Lo faccio sedere perché è già incazzato nero. Quindi meglio farlo sedere
pazienza.
Subito. No, però sono io qua.
Adesso
quindi,
si scazza. Quando uno è incazzato, poi si scazza.
È un ex operaio, ma di quelli seri. Quindi meglio farlo entrare. Operaio intellettuale.
Vabbè, Giovanni,
però.
Allora? Non ho capito.
Però ascoltami bene, ti stavo dicendo che l'operazione è meritoria.
Perché è meritoria? Non si è capito però, Giovanni, se tu non ce lo spieghi
perché,
bene.
Te lo sto spiegando, perché mette in risalto una persona comune, non la persona con l'aura del ministro, quindi superiore agli esseri normali, ma mette in evidenza una persona comune che si mangia un gelato e poi gli fanno una battuta, evidentemente.
Ma sì, ma quello è successo. La cosa ridicola è la cosa del sessismo. Ma è un titolo di un giornale scandalistico che si chiama Chi? Punto. Ma non c'è nulla di strano. Ma siccome c'è il sesso, allora tutti, oddio, il sessismo!
C'è la volgarità,
il sessismo, le donne! Le foto mentre mangia il gelato. Che
c'è
sembra
la stupidità,
che fa un pompino, oddio,
c'è la stupidità,
oddio,
c'è.
Che scandalo! Ma andatevene tutti a quel paese per non dire un'altra cosa, dai, su. Le inchieste dell'ordine dei giornalisti, ma avete trattato le donne di Berlusconi come delle puttane per anni senza che tu abbia detto nulla, buffone!
Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni.
No, ma stasera li tira fuori i coglioni, ha voglia, come no?
Ma Parenzo non facesse lo stronzo perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui,
Allora ragazzi, tra le notizie del giorno però abbiamo tralasciato una cosa fondamentale.
Pennacchi dice, ma chi è Barisoni, ha chiesto qua Pennacchi, lei non si è il vice direttore della radio.
No, faglielo dire, chi è Barisoni?
Fa un programma. Prego, Pennacchi. Qui, buonasera.
Buonasera.
È incazzato nero, te lo dico subito.
Va bene.
Ma che sta a dire?
Come arrabbiato perché non hai. Come si chiama il libro che è venuto qui a presentare?
Ma il libro ce l'ho qua, ma non
come
ti preoccupare.
Ma il nome del libro, di il nome del libro.
Ma adesso lo dico, adesso lo dico con tranquillità.
Siete i soliti cialtroni.
Perché? Questo. Che è successo?
Mi fate venire qua perché devo presentare il libro e poi invece non avete letto nessuno dei due e mi tocca sempre riparlare delle cazzate che volete voi. Ma pensa.
Ma io non ho mai letto il libro tuo, ma chi sei?
Ma no, tu non ne hai. Bro, non ha letto uno in vita tua, manco bravo. Pinocchio ha letto uno.
Quello è possibile. Una bravo. Volta un mio amico, quando fece la visita bravo. Militare, sì. Sai che cosa disse? Per cercare di fare lo spiritoso col maresciallo ai 3 giorni, disse che libri hai letto? Rombo de Tuono, Gigi Riva. L'unico libro che aveva letto era un libro su Gigi Riva. Antonio Pennacchi, camerata Neanderthal, libri, fantasmi e funerali vari. Baldini e Castoldi. Pennacchi, noi
combattiamo. Ma siamo già in onda?
No, sì, certo.
E
dove siamo?
Che cazzo ne sapevo io? Ma me vuoi avvisare?
Allora, ragazzi, la notizia di oggi, una delle notizie di oggi, è il fatto che il Mediaset pare, poi ne parleremo più avanti, abbia licenziato Emilio Fede, che aveva un contratto da 27.000 euro più benefit, la casa, le bollette, l'autista, la segretaria, quattro persone al suo seguito, eccetera. 27.000 euro al mese.
Io ho capito all'anno.
Sì, all'anno. Mio nonno all'anno. Cioè, vabbè. 27.000.
Però non è che se muore di fame anche se hanno licenziato, no?
Beh, qualcosa avrà messo da parte, anche se poi il gioco un po' l'ha un po' spennato. E sai, uno quando è abituato a vivere a certi livelli, Antò, è un casino, cioè,
vai a dire all'operaio disoccupati.
Vabbè, quelli hanno un altro livello di vita, però.
C'è ragione, no? Ma
non ho capito che c'entra adesso. Tu pure guadagni più
stasera
di un operaio,
perché
no?
È finita.
Guadagni più di un operaio.
Ma non molto. Ma... tu sì, te posso ammazzare e non fai niente la mattina alla sera.
Io sì, guadagno molto di più di un operaio e sono anche contento di questa roba qua. Bisogna anche essere contenti. Penso che il mercato è diverso. Un operaio guadagna 1.200-1.300, io guadagno 7, 8, 9, 10 al mese, amico mio.
Che te piglia un colpo.
Ma anche tu guadagnerai 2-3 al mese.
No,
operaio sicuro guadagni.
No, adesso no. C'è la crisi pure per me, insomma.
I libri ormai non danno più un cazzo.
Infatti. Quindi,
niente. Ma quanto ti danno per sto libro d'anticipo? 30.000, 20.000?
No,
10.000?
Beata a te, zitto, la lascia perdere.
5.000, quanto ti hanno dato?
Anticipo zero.
Zero?
Sì.
Ma sei finito l'anticipo zero? Ormai sei rovinato, sei morto.
Contratto vecchio, poi eccetera, eccetera. Vabbè,
anticipo zero? Ma che so, dei pulciari questi qua?
C'è la crisi, caro.
Ma so dei pulciari questi qua.
Guarda, io non ti permetto di parlare così del mio editore.
No, per carità, è una domanda.
No,
dei pulciari.
Ma
no.
Senti, boh, ma perché non ti fai i cazzi tu? Il contratto sarà un affare mio, no? E falla finita, no?
C'ha ragione anche lui, però, scusami.
Musica, dopo torniamo con Pennacchi. Musica. Vi leggo alcuni commenti sulla vicenda Madia. Rosy Bindi, volgare trattamento, esempio di gossip trash gratuito, che non solo offende un ministro della Repubblica, ma tutte le donne,
Ma avete chiamato per parlare di questo?
Ma ci sono gli ascoltatori, aspetta un attimo.
Ma sai che gliene frega gli ascoltatori di queste cazzate? Abbi pazienza, su.
E infatti adesso fra un po' parliamo di Renzi, di altre cose,
pure.
Non ti preoccupare.
Ma no, io devo parlare del libro
ma
mio.
Ma che libro, ma chi se ne frega?
Ma come, ma che libro?
Ma ci sono
ci sto solo io con Pennacchio!
Ma ve l'ho detto io, ve l'ho detto 10 giorni, venivo solo se mi facevate parlare del libro, non delle stronzate vostre.
Laura Puppato, Partito Democratico, perverso e squallido il servizio di chi? Altri esponenti del Partito Democratico, ancora una volta ci troviamo di fronte a un'informazione che discrimina le donne, dando un'immagine di un paese arretrato sul tema del riconoscimento delle donne nella vita pubblica. Sono delle cose patetiche. Io ricordo,
ma perché che vuoi dire che è bello invece?
Aspetta, mi è venuto
lui dice che è bello. Lui è talmente,
ma lui è scemo, ma poi non si rende conto che è pornografico. Se poi tu mi dici
pornografico,
però,
questo pornografico chi?
No, è pornografico e maleducato.
Bravo.
Perché è mancanza di rispetto delle persone. Se poi tu mi dici però che le persone hanno tutte diritto al rispetto, sia la ministra che al limite anche la mignotta sulla 148 e un altro paio di maniche, e non se ne possono fare due pesi e due misure.
Non mi sembrava che tu sulle foto della Minetti, che era consigliere regionale, spesso presa per il culo per le tette di fuori o per altre cose, ma non solo per le tette di fuori, anche per come passeggiava.
Ma quella si mostrava volontariamente vestita in quel modo.
No, è vero, facevano mille foto di lei e facevano vedere il culo, veniva presa per il culo, era consigliere regionale in Lombardia. Nessuno ha mai mosso un dito, nessuno ha mai detto, no, è volgare.
Non è vero, io sì, ma l'ho sempre difesa su questo piano.
Ma
poi è come dice Parenzo, se sei tu che te mostri è un altro paio di mani.
Quella se mangiava un gelato, la mangia in macchina.
Ma detto questo, però, se diciamo, come si dice, La legge deve essere uguale per tutti, non si possono fare due pesi e due
ma
misure.
Ma signorini ti piace questo, a te? Signorini, eh? Ti piace? Signorini.
No, lui mi sta antipatico, insomma, non mi piace. Poi però detto questo, mi sembra maleducata, sgraziata sta cosa, mancanza di rispetto per le persone. Poi però, se quando lui dice che un cono del gelato è uguale al calippo della fidanzata, allora lì c'ha ragione, su questo non c'è
ragione. Secondo me no, perché
non si possono fare due pesi e due misure.
Perché sul calippo lei ci giocava, l'ha fatto
lei. Ma dopo è stato sfruttato,
certo, però
questo non c'è piove. Come dice,
Antonio, scusa un attimo, Antonio, però ma è una battuta, ci sa fare col gelato, è una battutina.
No, ma fa culo, vai a dire a tua sorella che ci sa fare col gelato. No, la mia, abbi pazienza, su.
Ma stai con i piedi per terra, ma che c'hai?
Non voler fare sempre per forza quello che dice le stronzate. C'è un minimo del buon senso, Cruciano.
Ma è chi?
Fa quello che te pare.
Ma è chi?
Non voglio più parlare di sto
Antonio, è chi? È chi? È un settimanale.
Chi se ne frega? Allora, ma fammi capire, ma io perché se scrivo, io non posso scrivere in un libro che Pinelli l'hanno buttato giù dal quarto piano alla questura centrale, perché se dico questo mi ingabbiano, e tu invece sul giornale tuo puoi insultare, puoi offendere la gente, ma dai, può essere, no?
Ma non c'è un minimo insulta nessuno, non è un insulto, vabbè, ci sa fare col gelato, è che è un'allusione sessuale.
Tu sorella ci saprà fare col gelato, ma non lo puoi dire alla mia, no? Perché se no io vengo fino a Milano e te meno, abbi pazienza.
Signorini,
con tutto che io non posso vedere le mie sorelle, ma insomma,
a signorini Iemeni, mica a me, io l'ho detto.
No, ma
tu hai parlato di te, tu stai parlando di te. Io signorini non lo conosco, non mi posso permettere.
Vabbè, ma io penso che non sia stato volgare, e penso anche che aprire un'inchiesta dell'ordine dei giornalisti su una cosa del genere sia altamente ridicolo, francamente. Altamente ridicolo.
Ma che me frega a me dell'ordine?
Adesso parliamo di Renzi, non ti preoccupa.
Ma che me frega a me pure di Renzi.
Allora, è con noi, l'avete capito, Antonio Pennacchi, autore per l'ennesima volta, così finimo sta marchetta, se no mi avete rotto i coglioni. Antonio Pennacchi.
Marchette sono quelle che fai tu in mezzo alla strada quando esci da qua. Che te la mette lì la conta e il gelato in bocca.
Magari.
Siamo al top, ragazzi.
Magari.
Ecco, se sono Ruffini, dice, ma se Ruffini, chi è? L'attore Ruffini, non
è. È bello che mi piace, a me Pennacchi mi piace perché non conosce nessuno. È stupendo.
Vi voglio benissimo, viva la topa.
Ruffini, l'attore di cinema, Paolo Ruffini.
Sta sui coglioni pure quello.
No, è di Livorno, è di sinistra.
E chi se ne frega?
Lascia te. Allora, Antonio Pennacchi, mi fai fare la marchetta? Mi fate finire la marchetta?
Insomma,
è simpatico.
È simpatico Ruffini. Ha detto che c'è il pisello.
Era simpatico prima di aver successo.
Vuole fare un film da Camerata Neanderthal.
Sai cosa ha detto ieri?
Vuole fare un film sul tuo libro, su Camerata Neanderthal. Ruffini.
Se presentasse con Quattrini e ragionare.
Scusami Antonio, sai che ha detto ieri Ruffini in un'intervista che c'è il pisello lungo 19 centimetri? Ti giuro, in un'intervista.
Senti, io non ti posso rispondere come ti risponderei se non fossi alla radio.
No, dimmi che.
E se lo mettesse
dove? Dietro, dici.
Ancora, dai, falla finita. Su,
allora,
sì.
Ragazzi, Antonio Pennacchi, Camerata Neanderthal, libri, fantasmi e funerali vari. È una specie di romanzo autobiografico.
Non una specie.
Però, no, una specie, perché non c'è solo autobiografia, ovviamente. Ma c'è qualcosa, tutto falso, o è tutto vero, oppure c'è pure un po' di romanzo?
Guarda, no, è tutto vero.
Però?
Miscelato e scritto, ma è tutto vero, è romanzo autobiografico. Cioè la storia di tutti i miei libri e di tutte le malattie che ogni libro io ho avuto.
Cioè un proseguo del fascio comunista, praticamente.
No, che malattie ha avuto? Anche sessuali?
Però ci si mischiano in mezzo. Ci si mischiano sempre i vecchi temi miei. Quindi c'è la figura di Aimone Finestra, che era un combattente dell'RSI,
come no,
poi cioè. Però c'è la storia dell'uomo di Neanderthal, c'è la morte di mio fratello, c'è i suoi funerali, i fantasmi, gli spiriti.
Scusa, ma che malattia hai avuto ogni volta che tu hai fatto il libro? Che malattia hai?
Ho avuto il primo due ernie del disco, poi il secondo un infarto, poi un altro infarto, poi una resezione gastrica.
Cioè
poi
ogni libro è un dolore?
Ogni libro è un dolore.
Ma come mai?
Che ne so.
Li prendi così i libri? Infatti ogni volta che ti chiamo mi mandi a fare in culo, perché no, sto a fare il libro, vaffanculo.
Sì, perché ogni libro lo soffro. Poi però ovviamente nel libro non c'è la sofferenza, cioè è raccontata con ironia.
Certo.
E soprattutto, è così anche tutti i funerali.
Ma pure malattie sessuali hai avuto, no?
È
che te posso. Ma tu sei fissato davvero.
È malato.
Sì, comunque, sì,
qualche... Ma guarda che è malato quest'uomo.
Qualche scolo da ragazzo, sì.
Ah, lo scolo, vedi, no, vedi, interessante. Hai preso qualche scolo da ragazzo? Ragazzi, ha detto lui, l'ho detto io. Quello scolo da ragazzo l'hai avuto? Come mai? Andavi a Mignotte?
Sì, perché tu no.
Io due volte sono andato. Vabbè, ma tu siamo di un'altra generazione.
Due volte tu, due volte io.
Sì, due volte, te a volte
due volte Berlusconi.
Ma te a volte no, Berlusconi lasciamolo perdere. Tu a voglia Mignotte quando eri, no, quando eri ragazzo. No, ma quando eri ragazzo, quando c'erano i bordelli, sì. Tu eri, i bordelli li hai conosciuti?
No,
sì?
No, 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 no. Li hanno chiusi nel 56, io sono del 50.
Ah, già, è vero, sì, è vero. No. E da chi sei andato?
Stavano sulla strada.
E da chi ti sei preso lo scolo?
E falla finita, basta mo, no,
ma tu me l'hai detto
pazienza, no. Ma
premio strega,
ma me l'hai detto tu, mica ho detto io, scusa,
ma mannaggia me, mannaggia.
Ho capito,
vabbè, dai,
vabbè, allora adesso io voglio chiedere
lo bacchetta la moglie,
no,
adesso,
ma non mica era sposato, mica era sposato, no, diciamolo subito,
diciamo, che vai a raccontare,
Antonio, diciamolo, no, diciamolo, no, subito, no, non eri sposato, così almeno plachiamo qualsiasi polemica, o no,
mamma mia, vabbè. Ma, oh, scherzavo, questa era invenzione, era finzione, dai.
Ah, tra l'altro mia sorella è incazzata, mi ha mandato un messaggio dicendo: quando mi nominano in mano potresti anche difendermi. E ha pure ragione, io me l'ho scordato questa cosa qua. Valla a dire a tua sorella che ci va a fare col gelato. Scusati con mia sorella, Antonio, scusati con mia sorella.
Se hai davvero una sorella.
No, davvero, si chiama Sofia, certo che ce l'ho.
Mi scuso, ma assolutamente, deve capire che non era diretta personale sua, era una figura retorica.
Vabbè, questa era una figura retorica.
L'eventuale offesa era solo per te, assolutamente non per lei, che immagino sia venuta un po' meglio di te, anche con uno scarattere.
Sì, questo sicuro.
Sì, sì, lui è il peggiore.
Questo
lui ha anche un fratello bravissimo, un attore peraltro, lui è il peggiore. Cioè, no, no. Gli altri componenti che io ho conosciuto sono persone sensibili, cioè anche con una sensibilità, un'umanità.
Allora, la sensibilità e l'intelligenza se l'è piena tutta Sofia, a lui non gli è rimasto niente. Vabbè, va.
Vabbè, comunque sei uno stronzo, mi hai fatto incazzare pure mia sorella, poi dici di me, dai, su, dai.
Ti ripeto, chiedi.
Tra l'altro l'altro giorno hanno rapinato la Marchi nel suo bar, Parenzo, non hai detto niente su questa cosa qua.
C'è giustizia a questo mondo.
Dai, su, le rapine, dai.
Era lì, ma era lì a mangiarsi un panino tranquilla.
Ah no,
è
dai.
È arrivato uno, gli ha portato via la borsetta. Dove è il panino? Dov'è il panino? Dov'è la borsa? Non riesco a essere triste.
Dai,
non riesco.
Sei
non
vergognoso,
ce la faccio.
Dai.
No, ma con tutto il male che lei ha fatto. Se per una volta hanno rapinato anche lei, senza fare del male, le hanno portato via la borsa così. Non posso essere triste rispetto a quelle persone alle quali vendeva del sale, persone che stavano male, che le minacciava e diceva che quel sale sarebbe stato salvifico. Non posso essere triste. Non posso.
Cretino! Cretino!
Questo come chi è? Questo è Brunetta.
Che Brunetta, amico mio, Brunetta. È il vostro Brunetta. Alleato di governo, perché alla fine il PD è alleato anche con Forza Italia. E come no, amico mio, è alleato anche con Forza Italia il Partito Democratico. Inutile, cioè, c'è un accordo lo sai bene com'è il patto del Nazareno. Dai, su, Antonio, diciamo la verità. Il patto del Nazareno è un patto di ferro tra Renzi e Berlusconi. Ma che effetto ti fa Renzi che tratta con Berlusconi? L'ha visto anche oggi, tu che sei un uomo de sinistra, un uomo insomma molto affezionato, elettore del Partito Democratico, dimmelo subito.
Che te devo dire?
Vedi che effetto ti fa gli incontri tra Renzi e Berlusconi?
Senti, tu sai, perché l'ho detto tante volte, che a me Renzi non piace.
Perché non ti piace Renzi?
Perché c'è un modo di fare che non mi piace. È arrogante, paternalista, convinto di sapere tutto lui. Quando lo vedi muoversi, tutta quella finta bonomia, pare Galeazzo Ciano nei filmati Luce, e quindi non mi piace.
Vabbè, un po'
non mi piace. Detto questo, mi pare che la situazione però sia storicamente necessitata, non c'era altra soluzione. E te dirò, non mi piace perché, pur essendo la situazione necessitata, è chiaro che i patti li vai a fa con quello che comanda dall'altra parte, quindi non c'ho niente da ridire sul patto con Berlusconi. oltre al fatto che si poteva fare 20 anni fa, gliel'avrebbero dovuto, se gliel'avessero lasciato fare a D'Alema questo stesso patto,
ci
saremmo risparmiati 20 anni. Detto questo, è storicamente necessitata, non c'è altra soluzione, non mi piace, quindi lo rivoterò ugualmente. Però una volta che fai il patto con Berlusconi, fallo bello grosso e dategli una botta davvero, a dare a drizzarlo a sto paese. Non fare questo patto, pare che stai a salvare chi, a fare chissà che cosa, e sta invece solo la montagna che partorisce il topolino, una riformicchia, cioè levi solo il Senato e forse la riforma elettorale, niente di più. Raddrizzalo per bene invece sto paese, e fammi venire a sto punto, e non che fai solo il forte coi deboli, con l'operaio dell'industria che hanno tutte le fabbriche chiuse, e coi forti invece, come si dice, te caghi sotto. Perché invece le fa il cattivo con l'operaio, non lo vai a fare con gli impiegati del pubblico impiego, o non lo vai a fare con la magistratura che appena ci hai provato gli hanno mandato, hanno indagato il padre. Allora zitto e mosca, a quelli non gli diciamo niente. Raddrizzalo davvero il paese, raddrizza la macchina dello Stato. Quanti dipendenti, stai rompendo i coglioni con l'articolo 18 che riguarda poche centinaia di operai oramai, perché le fabbriche hanno chiuse, tutte le feste la sapia solo con quelli, invece con i padroni, che sono loro, il padronato italiano che ha mancato in tutto, perché le ha chiuse le fabbriche, perché non c'è imprenditoria, perché hanno bloccato tutto. I padri, i nonni hanno aperto le fabbriche,
vanno,
poi i figli le hanno chiuse,
costa meno.
E non sta rompendo i coglioni agli operai,
vanno
perché l'operaio italiano costa, il costo del lavoro in Italia è enormemente più basso oggi della Germania e della Francia, ma in Germania e in Francia i padroni sono rimasti, le fabbriche sono rimaste là, qua è il padronato nostro, quelli che gli va a leccar culo lui, che l'hanno chiuse le fabbriche e sono scappati tutti. Da Pirelli sei passato a Tronchetti Provera, da Giovanni Agnelli sei passato a Jagiel Khan, non si fa più una macchina in Italia, non c'è più una fabbrica.
Ma Santo Marchionne,
Santo Marchionne, dall'altra parte c'è tutto sto pubblico impiego,
Santo
che è una macchina elefantiaca che pesa, improduttiva perché non produce ricchezza. A quelli perché non gliela vai a dare una bella raddrizzata? Non vai a fare efficienza ed efficacia?
Ma
che
ci ha provato?
Ma che ci ha provato? A chiacchiere?
Quest'anno?
Perché non le riduci là i livelli occupati? Perché non lo liberi là?
Questa ha ragione lui. Solo che se tocchi...
O la magistratura, ma abbi pazienza, ma non può essere, non c'è certezza
di niente. Ha ragione la Camusso quando dice che Renzi sta con i poteri forti.
Guarda, non lo so, io non so manco che vuol dire.
Ha detto che è stato messo lì dai poteri forti, da quelli che dici tu. Allora, cioè,
guarda,
la Confindustria è d'accordo con quello che sta facendo Renzi.
Ma che è un potere forte la Confindustria? Ma che Confindustria è? Quando non c'è sta più l'industria in Italia? Non c'è sta più la grande industria.
Non c'è sta più la.
Ho capito. E voi siete rimasto questo. Ecco, la Confindustria fa ste cazzate qua, per fare a voi due.
Ma
le fabbriche dove stanno?
Non è vero.
Oh, la Comau, quella che faceva i robot, capito? Era il massimo dell'industria italiana. Se ne andava, i robot li sta a fare in Cina,
fanno bene.
C'hai ragione. Guarda che quando però crolla l'intero sistema, il primo che perde lo stipendio sei tu.
E chi se ne frega?
Perché voglio vedere che come campi.
Ma chi se ne frega?
Ti tocca davvero andare a mangiare a casa di tua sorella.
Vengo a casa tua.
A mangiare a Badilà. Mangi sto cazzo a casa mia.
Fede, Emilio Fede.
Un'antologia di Emilio Fede, mandiamolo in onda, dai, su. Emilione Fede qui alla Zanzara. Avete sentito un pezzo di un Emilione Fede d'antan, lo chiamammo un giorno quando era uscito un servizio sull'Espresso che sosteneva che lui aveva preso una buona uscita di non so quante centinaia di migliaia di euro da Mediaset, poi sbroccò totalmente Emilione, e oggi lo vogliamo ricordare proprio nel giorno in cui pare, ancora non c'è certezza, del domani non c'è certezza.
Ho scritto al presidente dell'Impigi che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni, e andate a fanculo tutti, questa è la verità.
Emilio, scusa,
no,
ma
no,
che...
no, vi avete rotto i coglioni, voi compreso.
Ma noi no,
ma chi... voi ha rotto i coglioni.
Ma chi ti ha scritto queste cose? L'Espresso.
Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo, l'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro.
Sì,
ma
così
quale cazzo di 400.000 euro? io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Impici di liquidarmi il mio fondo pensioni.
Quanti soldi deve avere dall'Impici?
Ma quelli che sono solo porca la puttana, andata a fanculo.
No Emilio, scusa,
ma chi si è arrabbiato con loro?
Rotti i coglioni, siete delle merde. Ma vado a cercare nel mio privato.
Ma noi abbiamo
ma
noi che c'entriamo? Ma che c'entriamo?
Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre. Fra cazzo sia la tredicesima e stipendio 15.000 euro. Ho rubato!
Ma che è successo?
Ma
scusa,
sei
andato a fanculo!
No, scusa.
Ma noi che c'entriamo noi?
Tutti voi siete banda di figli di buona donna che avete organizzato il tutto per tentare di distruggermi anche fisicamente, avete capito? Oggi dice
l'espresso
che mi ha dato 800.000 euro. Mandate a fare in culo,
ma querela lì,
mandate a fare in culo,
ma noi
siete delle merda.
Ma Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi?
Abbassato, che ha fatto?
Ah, sono cavoli vostri.
Vabbè ragazzi, questa era Fede di qualche tempo fa. Poi qualche giorno fa invece, quando gli abbiamo chiesto dell'ennesima inchiesta nei suoi confronti, quelle foto taroccate del capo dell'informazione di Mediaset, è scoppiato in pianti qui alla Zanzara. Non pensi, basta, facciamola finita, ma ammazzo.
L'ho pensato.
Quando l'hai pensato?
Anche un'ora fa, prima di parlare con voi.
Ma veramente?
Assolutamente sì.
Ma stai piangendo, Emilio, no? Ti ho sentito.
Sì.
Ma dimmi una cosa, ma.
Non per me, per la mia famiglia e per la mia storia. Questo è un farabutto vero. Siete delle merde!
Che ha venduto delle foto.
Allora, ragazzi, abbiamo con noi Antonio Pennacchi, scrittore. Renziano, ma non troppo, anzi no, assolutamente no, non renziano.
Però è un pragmatico, da ex comunista è un pragmatico.
Senti Pennacchi, ma Antonio, ma si può dire che Renzi, per ricordare uno dei tuoi libri che è presente anche in questo nuovo libro, sia un fascio comunista?
No,
assolutamente no.
No, è
come lo definisci tu?
È un liberal socialista, un liberale.
Un liberale, alla sì, fine. Sì. Senti, ma ti fa schifo il fatto di che Davide Serra, quello che ha detto che i scioperi.
Il finanziere
è andato lì alla Leopolda a dire che gli scioperi non si devono fare, tutto. Il finanziere che delle Cayman.
Ma guarda, no, io non. Non ho questo atteggiamento, un atteggiamento, come diceva il primo collega, più pragmatico sulle cose da fare. Allora voglio dire questo: io sarei per la dittatura del proletariato.
No, vabbè, ma che bordi, ma no, ma
io
che
sarei per
no, sì, oggi sì, no,
ma non vuol dire un cazzo.
Io sarei per una economia di piano,
ma che
e
sei
per
impazzito?
La dittatura del proletariato.
No, non si può,
la
ma non si può.
Visto che però
sì. Non si può,
voi volete, sì. Ma vedete, bisogna stare nel capitalismo e nell'economia,
ma
del
noi,
mercato,
il mondo lo
e
dice.
Allora se questo è, va bene. D'accordo, le regole sono queste. Il problema quindi non è di chi viene a dire che, ma il problema è di cosa viene a dire e cosa fai. Qui il problema reale è che quello che manca nel paese sono gli investimenti produttivi.
Vabbè,
anzi, oserei dire, manca oramai la capacità imprenditoriale.
Cioè, sono tutti gli imprenditori in Italia oggi sono tutte delle capre, delle bestie.
Quali? Ma fammi capire, gli imprenditori innovativi
siamo alla radio, siamo alla radio di Confindustria, diglielo a Squinzi.
Dove sta?
Diglielo a Squinzi.
Ma che cazzo stai dicendo? Dei grandi imprenditori italiani, ma come?
Ma
no?
Se la
il made in Italy,
ma perché?
Cucinelli, ma tantissimi.
Ma fammi
altri.
Piacere, quante attività, quante base produttiva danno?
Qui.
Dove?
Del Caspio, dove? Ma tanti
lo
altri.
Lo producono all'estero, le fabbriche le hanno chiuse tutte.
Cucinelli produce in Italia.
Ma quante persone occupa?
Ma anche signor Squinzi, tanti altri producono qui, amico mio.
Il signor Squinzi produce gli intonaci, calcio e cemento,
come
che è il
cemento?
Settore merceologico a più basso contenuto di innovazione.
Ma
cosa che c'entra? Vedi, di questo dimostra che tu e l'amico tuo non capite un cazzo d'economia. Non vi rendete conto che significa produrre la ricchezza? La ricchezza si produce innovando,
ma
pure il supermercato da posti di lavoro, ma non produce ricchezza. Pure lo Stato con gli impieghi, con le raccomandazioni.
plantazione c'è 30 posti di lavoro, ma non produce ricchezza, produce solo debiti
il
e consumo.
Il settore metalmeccanico producono delle cose.
Allora, il settore metalmeccanico lo avete smontato.
Comunque,
non c'è più, non ci sono le fabbriche, non ci sono le grandi industrie, la Fiat ha chiuso, le macchine non le va più, lo vuoi capire o no? Non ci sono più le fabbriche.
Di qualcosa squinzi, dai, di qualcosa squinzi.
No, ma perché deve dire? Ma perché? No.
Perché io devo dire? Poraccio, porabecchia.
Grazie, ma se il
presidente di Confindustria lo fa uno che fa gli intonaci,
ma non fa gli intonaci,
produttivo zero, la capacità innovativa, tecnologia, efficienza, efficacia non c'è. I padroni veri, quelli del grande capitale, hanno chiuso le fabbriche e sei soldati,
ma imprenditori,
senti, andare a fare il culo. Ma pare che voi che lo oh, a Latina non c'è sta più una fabbrica, lo volete capire o no?
Ma ho capito, ma
dai, in tutta Italia non c'è sta più. Andate a chiedere l'industria bresciana,
ma dà lavoro un sacco di gente, dà lavoro un sacco di gente,
piccoli imprenditori, ma la grande industria non c'è più.
Ma dà lavoro un sacco di gente,
i numeri, ma che cazzo state a dire? Ma davvero state a raccontare fregnacce voi qua?
Guarda,
ci vogliono le fabbriche per produrre.
Vabbè, comunque dà lavoro un sacco di gente, Squinzi, Pennacchi, smettiamola, dai, su.
Quanta?
Migliaia di persone. Ho capito, non è che puoi fare tutto che lui assume tutti, vabbè, migliaia di persone da
allora, sì. Il paese lo regge Squinzi, allora dov'è che sta
parlando? Lui e anche tanti altri imprenditori.
Le squadre di bicicletta a Giro d'Italia. Ma abbi pazienza.
Ma che c'entra? Quello è lo sponsor. Fa lo sponsor di una squadra di ciclismo, anche il calcio, pure il Sassuolo c'ha, se è per questo, altri posti di lavoro,
ma meno male
soldi.
Che investe soldi anche lì, scusa, diversifica, meno male che fa, scusa, dovresti ringraziare
Squinzi.
Quanto stanno le fabbriche a Medellin?
Comunque guarda, l'altro giorno hanno semplicemente dato due manganellate lì, poi hai
detto una stupidaggine, quindi continui a dire stupidaggini.
Non è che è successo qualcosa di clamoroso,
dice che ha dato due manganellate agli operai,
sì, qualche manganellata, non è successo niente di particolare,
ma ti rendi conto?
Ai tuoi tempi succedeva di peggio.
Mi dispiace per te.
Anto, ai tuoi tempi succedeva di peggio.
Mi dispiace per te, ma qua c'ha ragione lui. E perché voi, come giornalisti, la stampa, eccetera, non avete fatto altro per giorni che parlare dei disordini. Ma disordini di che? Sono volate quattro manganellate.
Ma
esempio mio, le botte te le facevano rivendere.
Beh, ho capito, ma meno male che non siamo
Allora, sembra che qui il problema centrale sono diventate le manganellate. E invece no! Il problema centrale era tenere in piedi quella fabbrica, perché io come operaio ti dico che qualunque operaio italiano ci metterebbe la firma a piasse quattro manganellate purché gli tieni aperta la fabbrica.
Beh, non è che le cose,
questo è il problema centrale,
non è che le cose uno deve prendere i soldi e le manganellate, scusami, che discorso è?
Perché mi tieni aperta la fabbrica? A me sta bene pure che pia quattro manganellate. Ma comunque non c'è niente di... Che vuoi che siano quattro manganellate? No, piate io. Vabbè, dai, fate come...
È la prima volta
è
che...
È più grave che mi chiudete le fabbriche, no che me menate.
Il fatto è che sia chiudono le fabbriche,
ma quattro manganellate,
no.
Lui è abituato, ne ha viste di tutti i colori, figurati che so quelle robe lì. Dai, abbiamo fatto una cagnara per giorni per quattro manganellate.
Comunque,
senti qui. Dimmi, che c'è?
La pianura pontina nelle mani di Pennacchi diventa il palcoscenico di un anfiteatro greco.
Ma che stai a fare?
Dove tutto accade prima nell'anima che nelle cose.
Ma che stai facendo?
Il lettore
del libro di Pennacchi.
E lui, l'autore, è il corifeo, non il corifeo, il corifeo, quello che sta in mezzo e cerca di dare un ordine a questo gran traffico di uomini, sentimenti, disgrazie, buone notizie che sfrecciano nella vita. Beh,
cita pure la fonte, però.
E come no? Una recensione fatta sul Tempo da Antonio Angeli. Però è bella questa immagine dell'anfiteatro.
Scusa, ma sei contento
greco,
come è finito,
no?
Grillo? Antonio, sei contento come è finito Grillo?
Com'è finito?
Malissimo, ormai siamo a livelli di consenso molto basso, cioè, o no?
Che non lo so, boh, che me frega a me De Grillo?
Ma è ancora un attore della politica, dice la sua, eccetera, cioè, non
pensa
è che...
un po' tu come stiamo messi.
Ho capito.
Con tutto questo ti dirò, vedi, noi a Latina siamo, oggi c'è l'amministrazione in crisi, il sindaco si è dimesso, è probabile che andremo a votare.
Sì.
Io ti dico che a Latina però, stando la situazione di impasse, che io non vedo grossi cambiamenti.
Addirittura mi stai dicendo che voterai Grillo.
A Latina c'è la giunta, c'è la giunta di destra da sempre,
vabbè,
che fallita,
eccetera.
Ma anche a sinistra non è che c'è granché. Per cui ti dico che io non mi meraviglierei
se vincesse Grillo.
Se il prossimo sindaco di Latina fosse magari un 5 Stelle. Non solo non mi meraviglierei.
Ma lo voteresti tu?
Ma lo vedrei con favore, perché un po' di nuovo ci vuole, insomma.
Maestro, sei diventato Grillino, ma non ti vergogni, dopo tutto però, quello che hai detto a Grillo.
E fammi venire a parlare, no, sperando che poi però decida sul posto e non vada a prendere gli ordini da Grillo. Però, ripeto, in certe situazioni sul piano locale, se niente si schioda, un po' di novità ci vuole.
Oh, ma sti Marò, allora non è finita la situazione di Marò, nonostante tutto, niente da fare.
Vedi, perché c'era...
Uno è tornato,
sta
male.
Ma poi bisogna ritaglielo. Allora, quando successe questa cosa, io dissi una frase, dissi cioè che... ma c'è fu uno stronzo che mi disse: che cosa stai dicendo? E quello stronzo eri tu.
Certo.
Quando qualche anno fa io dissi: beh, sequestrammo pure noi il governo, un paio di dirigenti, un paio di manager indiani, e poi famo il cambio. E invece dici: no, questo è il risultato, l'avete dato retta a te.
E la tua è una stronzata, tua. Non si poteva
è
fare.
Colpa tua, sembrano stanno ancora. È colpa tua e della russa.
Un romanzo autobiografico dolente e spassoso.
Che
mette in relazione. Zitto, non interromperlo.
Senti, un romanzo autobiografico dolente e spassoso. Attento, che mette, scrive Pierluigi Battista sul Corriere. Che mette, bravo, ma in dai, relazione la stesura di un libro con un'eluttabile caduta nella malattia. L'autore di Canale Mussolini indulge all'epica, si sa. Beh, Battista.
Senti,
sul Corriere.
Io voglio capire, tu daresti 1.000 euro a Renzi per andare a cena?
Sì, bravo.
Che? Ma 1.000 euro da lui o a me? Se
devi far arrabbiare sempre.
No,
perché?
Ma scusa, ma sapere che adesso c'è una cena con Renzi con 1.000 euro per
Roma
partecipare a una cena?
E a Milano.
La raccolta di fondi, ormai si fa così la politica. Devi dare i soldi al partito, mica c'è finanziamento pubblico. È finita quella roba lì. Finita, morta. Finita. Siete finiti pure voi, siete vecchi.
Ma voi chi?
Ma no, ma lui
con
dice.
Chi ce l'hai?
No, Pennacchi.
Però, Crucia, falla finita, se mi dice vecchi. Anzi, lascia scritto che quando mori tu te venga a fare io l'orazione funebre in chiesa. Va.
Ma c'è un ministro che ti piace del governo Renzi? Uno, ce n'è che ti piace o no? Una. La Boschi,
io torno,
ti piace
adesso,
la Boschi?
Torno adesso dalla Cina.
Sì.
Ma che stai a fare in Cina?
Mi hanno invitato prima a un convegno, e poi ho parlato in tre.
Ma come hai mangiato là? Come hai mangiato?
Benissimo, non c'è segrete, guarda. Si mangia meglio che qua. E poi sono andato in tre università a fare le lezioni.
Ti piacciono i cinesi? Perché sono comunisti quelli, eh? Ti piacciono quelli?
È forte. Funziona molto meglio il centralismo democratico in Cina che questa presunta e falsa democrazia che abbiamo qua. Lascia perdere.
Manganellano i tibetani. Manganellano i tibetani.
E voi non avete manganellato gli operai degli operai eterni?
È meglio la Cina dell'Italia, dai, su.
Sì, valla a vedere, va. Rimani esterrefatto, lascia perdere.
Campagne,
quelli sono il presente e il futuro, quelli stanno costruendo il futuro dell'intero pianeta.
Ma vai in
il
Corea del Nord con razzi, allora vai in Corea del Nord con razzi, allora no?
In Corea del Nord ci vai tu. Io sono stato in Cina e la Cina mi piace.
Mamma mia, sei sempre comunista, sei rimasto sempre comunista. Dai 1.000 euro, vai a partecipare a ricorrenza a una cena.
Però su questo ha ragione, c'è il finanziamento oggi, si fa
da me.
Però se tu sei di centro-sinistra, finanzi il tuo partito, no?
Io ho pagato la tessera fino all'anno scorso. Quest'anno non lo so, perché lui
non
mi sta proprio sui coglioni.
Ti
insomma,
sta sui coglioni.
Lui personalmente.
Sì, ma ho capito. Non ti iscrivi più, dai.
Però con euro. Tutti i diritti che hai preso dai libri, 1.000 euro gliele puoi dare.
Ma
no, mi devono da loro. Gliel'ha dato ai figli tutti i soldi. Ma gli ha dato ai figli i soldi, dai, non c'ha più un euro. Questo qua.
Ma lascia perdere. Sto mezzo guai.
Ma la Leopolda com'è? La Leopolda.
C'ho i mutui da pagare.
Ma che mutui hai?
Ma c'ha un sacco.
Ma fatemi i cazzi vostri.
No, capito, però ci pari tutti. Ma quante case hai preso? Scusa.
Senti, ho avviato una casa e sto a pagare il mutuo. Ma, non,
ma perché ti sta sui coglioni, Renzi? Io non capisco perché ti sta sui coglioni.
Te l'ho detto perché è come te. Gli manca il
io godo quando parla dei sindacati. Quando parla dei sindacati, Renzi, io godo quando parla dei sindacati. Godo
perché
quando
sei fascista nell'anima.
Ma che c'entra fascismo?
No, questo è stronzo nell'anima.
Cioè, è Renzi è stronzo pure lui, dici? È uno stronzo alla fine.
L'hai detto tu, non l'ho detto.
Domanda.
L'hai detto
hai detto che ha infilato una mignotta fino a due secondi fa.
Senti, ma è uno che non la racconta giusta, non la racconta mai tutta, racconta le bugie e non mantiene le parole. Vabbè, fammi capire. Il servizio silenzio gliel'ha fatto a Letta. Ha fatto tutta la sua, la sua ascesa, l'ha fatta spandendo letame e nefandezza addosso a D'Alema. Poi come è arrivato là, ha fatto lui quello che non gli era riuscito di fare D'Alema. Abbi pazienza, su.
Beh, ma è numero uno da questo punto di vista. Scusa.
Ah, bello. Ma questo è l'imbroglio. Allora, mi rendo pure conto che non c'è niente da fare.
Ma io mi ricordo che quando sei venuto da me,
ma che io lo indichi come modello ai giovani, no.
Addirittura.
Per me l'uomo deve essere, come dice il Vangelo, sì sì, no no, avere una parola sola.
Invece?
E, non avere... e invece questo è completamente ambiguo, racconta le fagnacce. Ma mi pare che la rovina del paese su i quattro operai che sono rimasti nell'industria e i sindacati. Sono andato a fare in culo.
Senti, e chiudiamo, va.
Per sicurezza.
Ma Landini potrebbe essere un suo avversario, potrebbe essere un leader della sinistra, Landini?
Io di Landini ho un grande rispetto umano. Dal punto di vista politico e strategico, credo che è uno che fa il suo mestiere, che fa il suo dovere, che è la difesa dei lavoratori.
Politico e strategico.
Politico e strategico.
Però, dal punto di vista dell'elaborazione, del governo della complessità, è parziale. Vede solo
complessità. Mi piacciono queste
parole. Vede solo quell'aspetto, non se ne rende conto. No, cioè, ma giustamente rispetto, fa il suo ruolo, vede solo quell'aspetto.
Già non riesce a seguirti, perché se tu gli parli del governo della complessità,
già mi sono rotto i coglioni.
Già
mi sono rotto i coglioni.
Già si capita, perché non capisco. Cazzo,
aspetta, aspetta che c'è una sorpresa, il traffico, poi torniamo un attimo.
No, deve
attimo.
Prendere il treno per
aspetta,
Latina.
C'è il traffico, ma chi se ne frega a Latina, andasse a fare in culo, va, aspetta, traffico.
Ma fa culo tu al paese tuo, no, 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 Latina.
Nicoletta Milano, Nicoletta Milano, ciao, ciao, Dandola, Nicoletta Milano.
Ciao, ciao. Buonasera.
Dimmi, dimmi, Pennacchi, stai lì un attimo se puoi, un attimo, Nicoletta, dimmi.
Avevo solo da dire questa cosa sulla vicenda Madia.
Sì.
Voi pensate che se avessero beccato il simpatico ministro Lupi piuttosto che un altro ministro Marco?
Aspetta, Nicoletta, un attimo, scusami, è occupato. Vai, Nicoletta, stavi dicendo?
Se avessero fotografato o trovato il ministro Lupi o un altro ministro maschio che goduriosamente si reca il gelato come un bambino, avrebbero scritto che ci sapeva fare col gelato.
Assolutamente no.
Ecco, basta, questo credo.
Assolutamente no, ma è normale, che sia, è normale che sia così, eh?
No, perché?
Ma è assolutamente normale che sia così, non mi pare una cosa strana.
È normale per depravato con Matteo.
Ma che c'entra? Ma è normale che abbiano non lo fanno con un maschio, lo fanno chiaramente con una donna.
E allora è volgare.
La fellazio è soprattutto maschile.
E allora è volgare.
Ma non
è,
ma non la volgarità. Ragazzi, ma però dobbiamo anche inquadrare la cosa in un contesto, perché altrimenti sembra veramente che qui c'è il sessismo di signorini nei confronti della Madia o di chi nei confronti della Madia. Detto questo, ci può
non
essere
non solo dei signorini, pure il tuo,
ma anche il mio, può darsi che sia anche il mio. Allora, qui c'è un ministro della Repubblica, signora Madia, che è un personaggio pubblico che può essere fotografata ovviamente in mille modi quando è in pubblico, non
ma
a casa
non
sua.
Quando mangia un gelato,
stai tranquillo, non questo non lo decidi tu, questo non lo decidi tu, che può essere
il titolo, era tutto equivoco,
il titolo è un'altra cosa, il titolo
era
inutile, un'altra cosa,
non è una notizia, non
titolo,
è una foto notizia,
il titolo è un'altra cosa. C'è una sequenza di immagini in cui c'è il ministro Madia che mangia questo gelato. Ma che te frega a te?
Vabbè, ma io c'ho il treno, io mi parte il treno, non posso stare qua.
Aspetta, aspetta un
mi
secondo.
Mi scuso con la signora.
Aspetta, aspetta, aspetta un secondo.
Me ne vado, io
aspetta un secondo, devo presentare una persona.
Mi parte il treno.
Sì. Sì, aspetta un attimo. Emilio? Emilio? Emilio, no, niente. Allora, Nicoletta, però concludiamo.
Fede.
Ma va più al treno che c'è a Roma, così non ci rompi i coglioni, dai. Va,
no, ciao. No, lascia perdere, brutto gufo laziale.
Ciao, ciao.
Saluto,
ciao,
per bene,
saluto.
Ciao, ciao, Antonio, abbraccio. Aspetta, ti abbraccio.
Saluto gli ascoltatori, mi scuso per il linguaggio che non mi è solito.
Ma che non ti è solito? Fai sempre così.
Solito, questo
ma che mi viene sempre provocato da queste due carogne.
Ciao, caro, ciao. Ciao,
ciao, Antonio. Continuo io a ammazzolare.
Ripeti il titolo del mio libro, sennò che sono per me a fare
io. Dopo lo ripeto io, non ci rompere i coglioni tre volte.
Camerata Neanderthal, Baldini e Castoldi.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, caro.
Ciao. Ciao. Ciao.
Allora, Nicoletta.
Sì,
Che stavi dicendo allora? Gli uomini non mangiano il gelato, certo che mangiano il gelato. Dopodiché la fellazio, perché di questo si tratta, perché io non mi nascondo, non è che dico che volevano interpretare e dire un'altra cosa. Era la fellazio, era la fellazio.
Ma qualcuno forse mette in discussione la eterosessualità di un ministro perché con
altri. No, ma ragazzi, però bisogna tutto.
Un gelato. No,
ma va bene, ma bisogna anche inquadrare tutto.
Non va bene, d'accordo.
Va bene, allora indignatevi, fate la solita indignazione. Oddio, due pagine in cui c'è un titolo, ci sa fare col gelato. Oddio mio, indignatevi, dai, indignatevi forza. E vabbè, come scusa?
Si può fare a meno.
Tu di tutto si può fare a meno, guarda, di tutto si può fare a meno.
Come è normale la ministra, felice mangiarsi un gelato, non c'è bisogno di fare riferimenti.
Se tu decidi di mettere, di pubblicare quella sequenza di, e si può decidere di non farlo ovviamente, se tu decidi di pubblicare quella sequenza di foto che in cui c'è, ci sono gli occhi un po', perché è normale quando uno pubblica,
per l'occhio goduto, ma certamente
è perché stava godendo per il gelato. Se decidi di pubblicare se decidi, no, ma stava, non si può nemmeno dire stava godendo per il gelato.
Ma che stupidaggine, ma è uno scatto di un frame, di un secondo, ma
certo,
uno sai quante facce
lo stavo
può
dicendo
fare.
Lo stavo dicendo,
è tutto capzioso, è tutto costruito,
certo che è tutto capzioso costruito. Ma certo.
E allora fa schifo.
Va detto.
In questo paese
va
si
bene.
Può ancora indignarsi per qualche cosa o va tutto bene?
Ma non ho detto che va
tutto bene.
Non mi sembra un problema fondamentale. Nicoletta da Bolzano, non fondamentale per il paese, non mi sembra una cosa per cui indignarsi.
Ma se offendi uno, sì, scusa. Vabbè, se ti offendono non te ne frega niente, anzi
no, ma dipende,
ti piace.
Dipende.
Cioè, della gente invece che ancora ha un po' di dignità, di senso di se stessi.
Ma che c'entra la dignità al centro di se stesso?
Ma è una presa in giro, è una roba cattiva.
Ma no, ma è una presa in giro.
E allora uno ha diritto di incazzarsi e di dire che non è giornalismo.
A parte che io per adesso non ho sentito. Per adesso mi sembra, non ho letto l'agenzia adesso, non mi sembra di avere sentito una reazione da parte della diretta interessata.
Ma perché è una signora, c'ha ragione, che risponde a fare?
Va bene,
ha ragione.
Un'altra Nicoletta. Dov'è? Bologna? No.
Sono qua.
Bologna?
Sì.
Vai,
sì.
Vai.
Deve essere il nome, perché la Nicoletta di Milano mi ha fregato l'osservazione.
Sì. Cioè, l'ordine dei giornalisti che apre il procedimento contro
il signore. Mi sembra una sciocchezza che aprano un'inchiesta.
Beh, ecco,
l'ordine dei
meno
giornalisti.
Male. La persona normale come lei, cioè, che riporta questa situazione alla normalità, cioè alla normalità di una di un titolo forse sbagliato, forse no, inopportuno sì, inopportuno no, su chi giornale di gossip. Punto.
Ma se è un giornale, sì, sta alle regole dei giornali.
Mi sembra una sciocchezza, un po' di cattivo gusto, neanche tanto divertente, per bambini non cresciuti. Tutto lì, ripeto, se avessero fotografato un buon anno o un taormina che si mangiava un gelato.
Guardi, che hanno fotografato. Guardi, per giusto per la precisazione, hanno fotografato Renzi, ad esempio, che a Palazzo Chigi nel cortile si mangiava un gelato. Lo hanno fotografato, cioè c'è. Se va a vedere,
vabbè, che esiste. È evidente che Correnzi non c'era.
Bravo, bravo. Ma perché non c'era nessuna volontà di fare? No, ma perché non c'era neanche nessuna volontà di fare alcuna allusione sessuale.
Vabbè,
in quell'articolo invece c'era soltanto
un articolo, solo foto.
Foto notizie.
Così come si commenta sempre la bellezza o meno di ministri, deputati vari.
Ragazzi, ma c'è scritto ci sa fare col gelato. Vabbè,
sì,
ma comunque va bene.
Ma dico, perché per esempio delle donne ministro o deputate o senatrici si commenta la bellezza o meno, ma dei maschi no. Abbiamo dei maschi orrendi in Parlamento, ma però di quello nessuno dice niente. Si commenta la ministra che
vabbè, ho capito, Nicoletta. Alessandro da Milano, voglio sentire Alessandro, vai.
Eccomi.
Dimmi.
No, e invece si commentano anche gli uomini, perché quante volte hanno accostato il porcellum al leghista, a Calderoli.
A no, voglia, io, come no?
Una marea
il porco
di volte,
Calderoli,
no.
Porcellum, esatto, miliardi esatto. Di volte.
Ma sono
nessuna,
cose diverse, ma
nessuno
sapete distinguere.
Che siano diverse non c'è dubbio.
Perché non sapete distinguere?
Se no si fa sempre i bacchettoni perbenisti. Prima hai parlato di offesa rispetto alla Madia e rispetto a Calderoli, allora diciamo che le cose vanno.
Quella era una critica politica rispetto al porcellum. Allora, se non sapete distinguere le cose, è meglio star zitti. Quella è una critica politica.
Il
sì,
porco è una critica politica.
A una legge che da Enrico Mentana aveva definito porcellum. E soprattutto quando qualcuno aveva minacciato di portare a Lodi, dove si voleva costruire una moschea, voleva portare a passeggio un maialino.
Senti, io ti ripeto,
allora l'associazione l'aveva fatta lui stesso rispetto
al
porto. Sono cose diverse, non capire che sono cose diverse è da imbecilli non capirlo.
No, guarda, amico mio, siamo abbastanza intelligenti, non troppo, ma siamo abbastanza
intelligenti.
No, aspetta un attimo, siamo abbastanza intelligenti, non troppo, cioè non come te naturalmente.
Esatto.
Siamo a un livello
come la maggior parte delle persone.
No, siamo a un livello nettamente inferiore rispetto alla tua intelligenza.
Ma non è mio, la maggior parte delle persone.
Siamo a un livello nettamente inferiore, ma non è questo il punto, che noi siamo molto molto meno intelligenti di te, questo mi appare.
Ma non di me.
No, no, ma stai zitto un attimo, mi pare chiaro, siamo al di sotto della media, su questo non c'è dubbio. C'è una sola cosa però, che gli accostamenti sessuali, in casi ovviamente molto diversi, gli accostamenti sessuali con le donne che appartengono al mondo di Berlusconi ne abbiamo sentiti migliaia in vent'anni, migliaia, e dalla tua bocca non è mai uscita una cazzo di parola. Mai.
Quando io mi sono riferito quando io mi sono riferito alle inchieste giudiziarie del passato,
ma no, le inchieste giudiziarie, gli accostamenti, dai, non ti sei mai indignato, non ti sei mai indignato ora perché il ministro Madia che è vicino a quelli che voti tu,
o sinistra, non mi interessa
Bolza,
nulla,
è qui vicino a quello che voti tu, dai, su.
Che tempi.
Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro.
Vediamo se la becchiamo a Monaco di Baviera, dove fra poco c'è Bayern Roma.
Hallo?
Pronto? Cancellieri, ministro? Pronto? Ma è lei o no?
Certo che sono io, ci
Ma che fa in Germania? Scusi, che fa in Germania? Mi hanno detto dalla sua segreteria, mi hanno detto dalla sua segreteria che era in Germania.
Ma certo che sono in Germania, Cruciale, ma scusi, mi stupisco di lei. Lei che è un calciofilo di un certo livello, di un certo spessore, e io sono in Germania, perché adesso ci sta questo partitore, da Bayern.
Ma scusi, ma non è allo stadio? Non è allo stadio?
Certo che sono davanti allo stadio. Ho trovato un gruppo di simpaticissimi tifosi bavaresi e stiamo blindando con boccali di birra.
Ma scusi, vai,
che boccali di birra? Ma la Merkel deve incontrare, scusa.
È impazzita, ma lei va...
Mi permetto, ma che Merkel? Ma adesso noi stiamo qui a parlare di calcio, che c'entra la Merkel?
Scusi, cancellieri, ma lei va pure in trasferta adesso, non ho capito.
Vabbè, ma quest'oggi è una cosa unica, poi mi hanno invitato questi simpaticissimi tifosi, abbiamo mangiato prima degli ottimi toaster, poi con patatine fritte, e adesso fiumi
ma lei è già abbastanza sovrappeso, insomma non è una persona proprio...
adesso non esageriamo, guardi che il mio fascino, guardi che le persone robuste, le donne robuste, il loro fascino ce l'hanno.
Ma ha sentito la proposta di Pallotta di far giocare la Roma al Colosseo?
Certo che l'ho sentita. Rum Herzen der Stadt.
Ma che vuol dire?
Ecco, no, vabbè, faremo tutta questa cosa anche al Colosseo. Va bene,
ma è una follia, la Roma al Colosseo.
Entreranno i nostri 11 gladiatori, Kraftwolf.
Ma è impazzita, questa sa pure tedesco. Ma come finisce stasera? Scusi, al di là del fatto che lei si è innamorata della Germania.
Voglio evitare gestacci che non si fanno, conto connetto, condaccio, scacciaraiello, come dicono i miei amici napoletani, però io sono sicuro che quest'oggi la Roma farà un partitone, gol decisivo di De Rossi, questo petto villoso, buona questa birra,
è impazzita, arrivederci,
è meravigliosa, arrivederci, un fine senna,
impazzita totalmente, un ex ministro della Repubblica che va in Germania a vedere la partita, cioè,
no, ma poi con sto tono, con i viewster, ma
allora è con noi Mauro Corona, ciao Mauro,
buonasera a voi,
come stai?
Ciao. Niente aggettivi, diceva Calvino.
Ma come niente aggettivi, diceva
se
Calvino?
Se mi chiede come va, rispondo va.
Va, e aggettivi? Beh, bene, male.
Niente aggettivi.
Niente aggettivi. Che mangi stasera?
Come diceva Giorgio Gaber, vivo e questo già mi basta.
Insomma, è una gran frase.
Ma scusa, ma che mangi stasera, per esempio?
Niente stasera, mangio mai quasi niente la sera, io forse una mela, due o verdura, ma non mangio la sera.
Ma una mela, due la verdura, ma io
non mangio la sera, non... faccio un'attività per cui il peso non è a favore.
Che attività fai all'arrampicamento?
Vado su per le montagne. Sì.
Vai su per le montagne, ma un po' di foie gras magari d'oca, no? Un po' di foie gras d'oca. Un po' di fegato d'oca, perché siccome questi animalisti che criticano tanto le oche e le piume d'oca, no? Il modo in cui vengono spiumate le oche,
criticano
poi magari,
anche il foie gras,
poi magari mangiano il foie gras.
Non è vero, questo
ragazzi,
è vero.
Le oche a quello servono, cioè, servono a queste robe qui, ma
questo,
sì,
su.
Ma che vuoi che servano
se
le
tu
oche?
Se tu vuoi una sofferenza per togliergli le piume, mi pare evidente
ma
che
sì,
lo si deve fare.
Ma c'è una grande ipocrisia intorno a questa cosa, nessuno si occupa delle oche, di come se soffrono o non soffrono le oche. Dai, su Mauro,
ci
tu che dici di questa cosa
di
Moncler, che dici?
Ma insomma, quello di potrebbero anche adottare un sistema meno doloroso, come io venga lì e le strappi i peli dal pugno e cucci e cruciani.
Vabbè, adesso che c'entra, scusa?
No, cioè, allora, però...
Che io sono come un'oca? Scusami.
No, per l'estrazione dolorosa. Però c'è anche da dire che molti di quelli che si scagliano... io ho scritto un libro che non voglio neanche citare il titolo, in cui immagino un mondo senza più energie né petrolio, e quindi tutti quelli pieni di fede, di dogmi, di credo, mangiano gli uccelli con le piume e con tutto, quelli che del WWF, della Lipu, no? Piuttosto che crepare di fame, perché se uno è veramente etico crepa di fame.
Come se uno è veramente etico crepa di fame?
Perché allora un conto la fare la battaglia giusta contro l'infierire sugli animali come le cavie, però ti devi anche comportare dopo, perché se scopro che quelli mangiano il fegato dopo d'oca,
no, ma ha ragione, ma cioè, se uno è veramente animalista fino in fondo non fai nulla, non fai, ti indigni anche per una formica, ti indigni anche per una...
Perché nessuno quando fa una pisciata sul sentiero nega centinaia di formiche, nessuno si accorge.
Sì, è così. Parenzo, ha ragione Corona.
Infatti, cioè, ci sono questi coerenti che io ne conosco, che qualcuno, vegani o vegetariani, pardon, oppure ancora di più vegani, che rispettano tutto. Addirittura c'è un mio amico vegano che non ha scarpe di cuoio, ma usa scarpe solo fatte con tele e tessuti naturali. Io li conosco, certo, ci sono questi, non c'è dubbio. E meritano rispetto.
Poi mettono magari i genitori in ospizio per andare a farsi le ferie, bisogna stare attenti all'etica.
Ma sempre attenti, sempre. Io non ho capito se Corona è un po' scandalizzato per questa cosa della Moncler oppure no. Cioè,
sì, allora, però bisogna vedere. Sono scandalizzato, sì, se è come la Gabbanelli ha fatto vedere.
Sì.
Sono scandalizzato, e come?
Sì.
Perché insomma, però bisogna, io non oso esprimermi, che se poi magari si scopre che il servizio non sta in piedi, però sono scandalizzato di questo.
Ma da che cosa? Cioè dal fatto che ci
non
sono...
solo dallo spiumamento delle oche, ma anche dal sapere che forse quei piumini che costano l'ira di Dio non hanno quel valore lì. Ecco.
Ma tu lo compreresti mai un piumino della Moncler? Eh?
No, però se me lo regala lo metto, perché sono un bastardo. No, non lo comprerei, perché io ricordo i vecchi piumini, non voglio fare pubblicità, si può dire.
Sì, si può dire tutto.
I piumini CF erano una bomba e costavano poco.
Lo so, ma sai, è il marchio quello che conta.
È il marchio, ma allora se i cretini paghino il marchio, se i cretini devono pagare,
ragazzi,
allora
diciamo,
comprino il marchio.
Ma infatti, diciamo la verità, se uno spende 1.000 euro per comprarsi un piumino...
Ma che vuol dire questo?
È un pazzo, dai, su, ma non è normale uno che spende 1.000 euro.
Adesso guarda che sei anche tu originale.
I nostri ragazzi, ma perché si compra quello? Perché i nostri ragazzi si immiottano, chi ha la roba? Ma è possibile che una maglietta di cotone costa 40 euro e due fighetti ci mettono un nome?
Vabbè, ma le mode ci sono sempre state.
Ma infatti,
ragazzi miei,
allora
di che parlate ora?
No, ma infatti, per carità, va bene, qualcuno si può permettere. Ma secondo te non è etico? Non è etico spendere 1.000 euro per un piumino?
No, è eticissimo, chi vuol farlo se lo compri.
Però?
No, per carità, non capisco più invece quello che non hai 1.000 euro e risparmia questa fatica e suda e mette via per avere il Moncler. I scimmiottare i ricchi. Senta,
ah,
mio
certo,
fratello,
sì.
Per scimmiottare i ricchi, mio fratello fece 6 anni di Libia.
Perché?
Che c'è? Per comprarsi la Porsche, il giorno dopo l'aveva già demolita. era disperato.
E che è andata a fare? Scusa, non ho capito che andava a fare.
A lavorare. Quegli anni lì quando andavi in Libia.
Ah, e beh?
Avevi un sacco di soldi per avere la Porsche. Quando un vero ricco se rompe, se disfa la Porsche, la compra il giorno dopo. Non è inutile scimmiottare ai ricchi. I ricchi si comprano il Moncherle, i poveri si comprano altro.
Senti, ma parlando di cose di attualità, Mauro, ma questa roba qui della foto di delle foto di Marianna Madia, hai visto che c'è questa polemica, no?
Non so di questo, cosa ha fatto?
No, non ha fatto niente. In realtà, vedi che le persone normali poi, che non è che seguono queste cose, no? Allora, ci sono due pagine sul il settimanale Chi, conosci Chi, no? Di Signorini.
Sì, quello di Signorini.
Che perché ridi? Non ho capito, Signorini.
Ah, rido perché insomma sono giornali che vivono di gossip.
C'è il ministro Madia che mangia un gelato.
Ma lo mangia o lo lecca?
Lo lecca.
Mangia il gelato per i fatti suoi.
È diverso,
Saranno fattacci suoi come mangia un gelato una persona anziché. Cioè, è una roba incredibile.
Ascolta, Parenzo.
Dimmi, caro.
Se io vado in TV e piglio un gelato, no? Anche se non sono un buon mimico, mangiando quel gelato posso dimostrare una fame terribile e posso anche alludere a cose del secondo come lo affronto, se lo lecco.
Ma quella se ne stava per i fatti suoi, Mauro. Quella non è che andava in televisione, lei se ne stava per i fatti suoi, giustamente.
Hanno fatto delle foto.
Allora,
il titolo
tutto.
È questo: ci certo sa fare col gelato. Ci sa fare col
gelato. È una porcheria.
Questo è un colpo basso, allora.
Ma un colpo basso.
Ma vedi che le persone. Ma chissà come vai, le persone intelligenti la pensano.
Ma è una battuta,
così.
Ma ragazzi, ma non è questione di intelligenza.
Ma quale battuta?
No,
ma
non...
no, di sensibilità.
Ma dai,
anche
ma non,
di intelligenza.
Non essere stupido. Non si possono avere idee diverse che tu devi dare del cretino, dello stupido, del deficiente.
Ma certo, ma se uno non ha sensibilità. Scusa, ti ha appena detto.
Ma che cosa cazzo c'entra adesso? Potrei dire mille cose di te, non dire cazzate. Siccome la pensi in modo diverso, mi devi insultare dall'inizio della trasmissione.
Ma tutta insensibilità su questa roba. Tutta insensibilità su questa roba. Quella ci può essere rimasta male,
un'idea diversa.
La sua famiglia ma idea diversa, non c'è idea diversa su questo.
Ma no,
è
dice, se io non la penso come te sono un coglione. Se non la penso come te su questo,
ma
non
ho capito. Un insensibile sicuramente.
Ah sì, perché l'unica
inumano.
Sensibilità è la tua. È l'unica sensibilità è la tua.
Capire il dolore. Capire
che
si può
dolore,
fare male agli
due
altri.
Foto, dolore. Ma
si
che
può
dolore.
Fare male agli altri se scrivi. Chiedilo a Corona se scrivi come mangia bene il gelato. Come lei, com'è che aveva
dolore,
scritto
dolore. Non esageriamo ragazzi con la cosa.
Far del male alle persone. Sì,
far del male alle persone. Far del male alle persone. Dai,
certo.
Dai
certo.
Mauro, diglielo tu che stai esagerando, no?
Beh, sì, stai esagerando, però allora cosa dobbiamo dire? Almeno signorino, chi per esso, chi si è firmato, cosa dobbiamo dire di tutti quei bastardi che mi insultano su Facebook, anonimi, cose terribili, cose antiviolente contro la famiglia? Allora cosa dobbiamo dire? La privacy non è tutelata e un personaggio pubblico deve anche starci.
Cioè, alle foto deve starci, poi c'è un titolo ambiguo che riguarda ovviamente a una c'è un'allusione sessuale in questo titolo, si può discutere, secondo me è Chi, è una battuta.
Se lei si sente toccata faccia denuncia, ma perché fare denuncia in Italia vuol dire aspettare 10-12 anni?
Ah, ma su questo non c'è dubbio.
Per quello che si può fare tutto in Italia, perché se io denuncio un fatto, io ho 64 anni, mi trovo a avere giustizia o ingiustizia, a 74 anni, a chi se ne frega più.
Va bene, Mauro, ciao, a presto, ti abbraccio.
Buona
ciao,
vita,
ciao,
ragazzi,
ciao, ciao, ciao.
Brutto coglione, sei un inetto.
Gli vuole strappare i peli del pube, che ha detto prima. Pensa che ti strappassero come le oche i peli del pube. Dai. Rodolfo dalla provincia di Monza, vai.
Pronto?
Sì.
Pronto, Cruciani.
Dimmi, Rodolfo.
Voglio dire che c'è un altro tipo di oche che si fa spennare con dolore e paga anche. Sono le donne quando vanno dalle estetiste a farsi togliere il pelo dalle gambe, dalle
ecco
stelle, dai
vabbè,
baffi.
Ma è una battuta, mamma mia. Ma siamo in una trasmissione radiofonica, non siamo all'Accademia della Crusca.
Ma
sta facendo
no,
una battuta, dai,
no,
su.
Io sono del Partito Umanista.
Del partito, scusa?
Voglio difendere le persone da questa pratica barbara che usano le estetiste.
Ah, secondo tu stai dicendo che c'è la pratica barbara delle donne che della depilazione,
io
poi si chiama.
Parte del partito umanista, non animalista.
No, perché tu le preferisci non depilate le donne, forse questo.
Ah, quello senz'altro.
Ah, perché le preferisci natural.
Il boschetto molto molto.
Ah, ti piace il boschetto,
molto...
Beh, siamo al top qua, ti piace il boschetto? Ti piace il boschetto? Beh, lo capisco,
Io lo separo col pettine.
faccio la riga in mezzo e vado a trovare quel che devo trovare.
Ma veramente fai così, Rodolfo, scusami?
Sì.
Parenzo, qui siamo veramente all'arte, all'arte pura, cioè all'arte pura.
Uno che dice pubblicamente queste robe è un malato.
Ma è un malato, è uno che sta dicendo una roba.
Un malato, secondo me.
Ma è un malato, è uno che sta dicendo una roba, sta dicendo che gli piace il bosco e poi addirittura va col pettine a dividere le due parti, le due sezioni, come il signor Rodolfo dalla provincia di Monza, no? Giocaci un po' con il signor Rodolfo. No, no,
non
c'è
da giocare sto poveretto qui.
No, è un poveretto.
Ci posso giocare in osteria?
Siccome ha detto una cosa divertente alla radio, tu dici che è un poveretto.
Ma non fa ridere, però.
È un poveretto.
Posso avere il diritto di dire che non mi fa ridere.
Francesco da Roma, dai.
Non mi fa ridere.
Scusi, Rodolfo, mi perdoni, non chiami più,
Rido, Rodolfo.
Ci scusi, non chiami più, non chiami più.
Manco nelle caserme la
Francesco da Roma. Francesco da Roma, bene.
Buonasera, Cruciani.
Va bene.
Buonasera, Valenzo.
Dimmi, caro, dimmi.
Buonasera. Allora, la zanzara è fondamentale quando io salgo in macchina e me ne vado all'università, perché la zanzara stimola, in mezzo a tutto questo schifo, la zanzara stimola. Ma perché stimola? Perché provoca. Cruciani, tu provochi, e quando provochi dici pure qualche cazzata.
Ma quello le dicono tutti, solo Parenzo non le dice, però lì siamo
è
perché è più intelligente di noi, capito? Lui non le dice, è più intelligente, è più intellettuale, più preparato, più tutto, eccetera.
Dico le mie cose senza provocare per forza.
No, ti devo salutare, ti devo salutare. Noi poco intelligenti, purtroppo stasera ti dobbiamo salutare. Lui va a fare qualche lezione di filosofia da qualche parte. Ci sentiamo domani alle 18:30. L'ascoltatore di prima, mi perdoni, purtroppo il signore non è abituato a queste cose qui. Cioè non è abituato a sporcarsi le mani. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.